Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Letture partigiane con Michele Fianco, Laura Pugno, Marco Giovenale, Vincenzo Ostuni. Registrazione effettuata a Roma, Forte Bravetta, martedì 25 aprile 2023.
È un omaggio che vogliamo fare a questa giornata, insomma, abbiamo partecipato e aderito con molta convinzione, al di là del testo in sé, ma vedrete che tutti i testi hanno una loro logica di, definiamola pure, di ricostruzione, per farla semplice.
Laura Pugno. Buon pomeriggio, sono Laura Pugno, sono poetessa e scrittrice. È una gioia essere qui per festeggiare insieme il 25 aprile, che è la più bella di tutte le feste. Io non vi leggo un testo politico, vi leggo in realtà una poesia d'amore. Una poesia d'amore che è anche, come dire, un congedo, una riscrittura del rapporto tra l'essere umano e la terra. Che bellezza. Uno stato iniziale, ritornato al com'era, con ogni possibilità ma con memoria, senza dimenticanza, mente che si quieta, accoglie che tra presenza e presenza ci sarà assenza e non questo insopportabile continuare nella mente, che il tuo che è di te sarà darti, averti dato, scomparsa e riapparire, la possibilità di una nuova apparizione come stella sola, corpo freddo, intoccato, che splende con luce lontana di cose che sono accadute da milioni di anni, se ogni lontananza è da stelle, come questa tra noi, che è bellezza. Il com'era, il non accaduto come sollievo, si apre a una forma fredda di ardore, pensiero, tocca lieve le tue spalle, la nuca, la schiena si inarca, il corpo che sta per alzarsi ed andarsene in una scomparsa che è solo un'appena più in là, e non sarai tu, non sarà tua. Questo spazio si apre come una luce che inizia, solo sull'orlo alto di palazzi bianchi o montagne con neve, qualcosa di altissimo e che taglia lo sguardo. Lì qualcosa andrà o è già andato ad annidarsi, un cielo a rimane ferito di una ferita invisibile che non vedrai, destinata a guarire non perché non sia mortale, ma perché è non mortale chi l'ha ricevuta, non chi scrive. E ora trasmigra in altre parole o pensieri pensati o dite davvero. Chiamale come vuoi, se adesso la forma con cui parliamo è silenzio e solo qualche volta segnale di luce. Brillerà qualcosa su quelle cime o altri edifici, a volte, forse una notte, se avrai un'ascolta, sentinella o sarai tu, la vedrà, verrà a svegliarti. Ma non ti è richiesto di non dormire, anzi, nulla ti è richiesto, resta esattamente dove sei e che il sonno sia quieto e profondo come un'acqua che non riflette la luce. Potresti anche ridere nel sogno, dire parole, nomi, un nome, in questi mesi e anni in cui quelle nei sogni sono le uniche vie rimaste aperte. Ma anche quando si apriranno di nuovo, nessuno verrà alla porta. Non sorvegliarla, non c'è da temere, quella luce sui monti è un fuoco che qualcuno, ma senza sperare, veglia da notte e notte su una terrazza o una torre, dicono sia stata solo uno zaglio, qualcosa a cui volevamo credere. Che qualcuno vegliasse rivolgendo pensieri e che ora nei giorni della gioia che verranno potremo dimenticare, ma tutto sarà già stato restituito all'intero, cancellato come una statua che da milioni di anni ci guarda senza più colore, gli occhi e il volto che aveva. Faremo presto perché sarà stato già fatto, non da te, sarà un oggetto tra noi come un frammento di meteorite, allo stesso modo incomprensibile. Prendilo in mano il frammento, meteorite, monolite, pensa certo alla famosa scena delle scimmie di Kubrick. Pensa, poteva schiantarsi sul mio bellissimo pianeta e distruggerlo. In quello stesso momento sai e non sai che in realtà ti ha fatto del male. Lo sa il tuo corpo, non tu, non il tuo cosciente, né tu nella lingua. Queste parole non verranno scritte da te, donano pace. Pace, non guerra, nulla che distrugga. Ma assenza di ciò che poteva essere, che non ha più nome, e che questo potere non è tuo, né più per te. Forse la sentinella l'ascolta con la parola di un amico. Puoi immaginarla come il ragazzo o la ragazza, giovanissima e felice, che qui non ha combattuto, non combatterà, e ora cede al sonno, si addormenta e si sogna, come te, ride nel sonno, il suo compito è finito. Grazie, questo era il mio testo per la prima parte della lettura. Grazie, ripasso la parola a Michele Bianco.
Grazie Laura, e adesso dopo la cortesia in ordine alfabetico procediamo. Questo è un inedito, nasce con un vuoto, come se si dicesse qualcosa e poi con una definizione maggiore, non solo. Un orizzonte intera ora è mutato, quella destra in fondo non esiste più, se non come ostacolo al tempo, tempo che fa perdere. Il mercato è un mercato non più delle cose, del debito piuttosto, che è però l'obiettivo, quello di crearne e acquisirne di nuovi debitori. E intimamente, così, dovrei arrivare alla conclusione che perfino il mio disordine non è un disordine qualunque, ma la vacanza di un perfezionista, volendone sottolineare il profilo in luce. Approfondendo appena un poco, non sono da considerare di secondo livello altre importanti novità, come l'aver definito come investimento più a rischio, come titolo più tossico, quello del lavoro. E questo in concreto è oggi qui. E come la capitalizzazione di difetti di ognuno sia pratica oramai diffusa, perseverata ed escludente, infine. Viene da sé che il mondo, gli astanti, i presenti, li distingue e li conosci non in virtù di una semplice sintonia o di un'intelligenza di un certo tipo a te, affine o contrario, ma dal solo fatto che ribadiscano nei tempi, nelle posture di un qualsiasi discorso quotidiano, sempre io, oppure si aprano a un ascolto minimamente prospettico che consideri volume e relazione tra i momenti, anche dimenticandosi un poco di sé, come buona norma. E questo farebbe il minimo per chi almeno si approssima a quell'area che le statistiche definiscono 45-54, sì, come se si dicesse di una zona dedicata a esperimenti nucleari e segreti. Ora, si potrebbe obiettare che la destra è il pericolo di cui essa stessa si veste e ci sia davvero poco da sottovalutare, che il mercato al fine è sempre mercato di ricchezze, altrimenti si negherebbe il portato di decenni e decenni di riflessioni. E come si fa? E che il disordine è comunque un reato, una colpa piuttosto ponderosa per un mondo sì organizzato giù di lì. E qui il limite consiste, fai caso, nella fotografia, nella pretesa oggettività della fotografia dell'esistente. Eppure, se solo si scavasse un poco, cos'è la destra se non un urlo di disapprovazione contro lo stato delle cose, siano essi errori di impostazioni, errori effettivi o dolo? E questo evidentemente potrebbe accomunare un popolo intero e non una parte precipua che voglia si dire destra. Rientra in un ambito ribellistico ego tutto, e direi anche necessariamente ego tutto in quanto naturale, e che sembra potersi iscrivere nell'individuo a qualsiasi altezza, per lo più nell'adolescenza, ma in definitiva a qualsiasi altezza. E quale sarebbe una sola linea di sviluppo da considerare estesa e utile in tale forma o impostazione? Andrebbe semplicemente lasciata cadere lì, ai bordi della strada, poiché non esiste nessun piano di destra in realtà, se non quello, quando essa avanzi una pretesa di individuazione, di riportare a discutere di questioni già note e risolte, talvolta, sempre. Pericolo, questo sì più evidente, si intuisce su un altro versante, quello in ombra, quello della grande economia, poiché in anticipo è capace di strategie complesse che, quando te ne puoi render conto di come esse funzionino, sono già in atto. Ed è qui che ancora una volta l'adesione, l'aderire a un proprio modello di formazione rischia di intravedere progressi e progressisti, quando la variante è tuttavia una nuova natura, una nuova fase di un organismo ostile che muta. Se i capitali grandi sono già complessivamente distribuiti, vi è un residuo, non tanto residuo da andare a cogliere, e avviene per induzione al debito, già. E se per caso udissi le parole di un direttore del Fondo Monetario Internazionale, se comprendessi il senso di un'aspettativa sempre più lunga di vita può compromettere un equilibrio così come ora. Inutile avvertire un senso di indignazione che cresce e muoversi poi alla contestazione. È qui invece che dovresti fotografare il fatto che il processo contrastivo alla sempre più elevata aspettativa di vita è già in essere da tempo e si può cominciare a far trasparire al mondo come processo irreversibile. Infine il disordine, ma lo metteremo a fuoco dopo. Ad esempio il disordine come esigenza o come indizione al deprimento, e non senza aver instillato una colpa che ben si ingrana nei meccanismi appena espressi, descritti. E questa potrebbe essere una linea interessante, sì, ma appunto la metteremo a fuoco dopo. Marco Giovenazzi.
Io leggo da un testo che si intitola La gente non sa cosa si perde. Leggo due brani. Demo. Sono bravi, piantano gli alberi, fanno una o la cassetta di legno. C'è tutto un perimetro di legno, contenitore, che loro fanno a cassetta, come barriera, una, o specie di recinto. Mettono dentro il recinto la terra, contenuto. Poi mettono dentro, che scavano, quando hanno scavato, mettono dentro di qualcosa come un, prima dell'albero, un come fosse un albero, c'è un albero. Mettono dentro l'albero e hanno piantato un albero. I suoi, il grande albero della democrazia, esso è il grande albero della democrazia. Questo albero della produce frutti molto buoni, ma bisogna con grande attenzione. Questo albero produce frutti molto buoni, ma bisogna con grande attenzione rispettare i semi. Anche i semi sono molto e grande attenzione. Alcuni li assaggiano, alcuni se ne cibano. Quanti più alberi si piantano, tanto più si cresce la democrazia. C'è tutta una foresta, iniziano a parlarsi al telefono, non sono più tanto, però comunque in campagna più tardi gli alberi e tutta la popolazione ha tutta, può essere felice, tranne pochi, tutti quanti possono votare. Come sceglie la cosa migliore, essi scelgono e sa sceglie. Spesso il motivo per cui le cose in una città procedono pulitamente, speditamente, è perché in queste persone alberga una saggezza e tutte le persone decidono secondo questa. Le cose vanno limpidamente, speditamente, veloci, va tutto sotto i riti, piantano alberi, anche non della democrazia, piantano quanti altri alberi, alcuni sono alberi parassiti, come per esempio la robinia, ha fama pessima, racconta se una pianta parassitante, in effetti se ne trovano tristi. Che stupenda cosa è piantare gli alberi, piantare la democrazia, con poco sforzo puoi avere si tratta di aspettare. Poi tanto due brave persone, loro sono venuti qui nel 2000, lui lavora, fa i turni, lei ha trovato posto in ospedale, lui ha un figlio, hanno fatto il matrimonio, dopo poi si sono visti insieme, lei lavora un'autorimessa, poi si sono separati, ma con l'affetto, ma segue le gemelle, non puoi capire, lui è disoccupato prima, però impegna nel sociale, ci sono delle ditte che fanno la sostituzione delle trappole, lei ha trovato posto nella sostituzione, hanno un bananeto in comune, si fanno le loro lattine con le conserve, tirano avanti, sono venuti qui nel 2007, nel 2008 sono ripartiti, nel 2009 sono tornati, nel 2010 sono ripartiti, nel 2011 a quelli che comprano casa, loro stanno sul l'ultimo piano, solo un figlio unico, ha dei problemi psicologici, loro sono molto coraggiosi, lui è morto, sono rimasti i figli, sono molto forti, lei lavora nella pubblicità, lui è un professore universitario, non si sa, lei insegna diritto amministrativo, lui ripara i cellulari, a domicilio sono affiatati, hanno una pasticceria, una rosticceria, hanno delle monete, hanno fatto gli investimenti nelle monete, sono andati male, lei è dentista, ha perso il lavoro, è scappato con la cassa, ha scrollato l'insegna, lo studio dentistico è chiuso, ha perso il lavoro, lei fa l'avvocato penalista, sono venuti qui nel 2011, nel 2003 già abitava qui la madre di lei, nel 2002 ma la suocera del cugino era borsista in un posto francese, dove ci sono molti fenicotti. Studiamo i fenicotteri, con lo studio non si mangia, un po' come comprare, hanno comprato un bananeto da quelli che c'erano prima, non ci tirano avanti neanche così, sono venuti con una maglieria, hanno messo su un negozio di ortopedia e maglieria, vendono l'olio fatto nella rimessa, vendono anche asciugamani, stanno qui su Donna Olimpia, è una famiglia per bene, sono molto religiosi anche se non sempre vanno d'accordo, si sentono delle fortissime furibonde, a volte penso si ammazzano. Lui ha un bar, magari meno frequente, vende delle assicurazioni, mentre lei fa i turni, costruiscono dei cucchiai di legno, lui è rasta, sono venuti nel 2001, si occupano di artigianato, fanno la grappa in casa, il pane in casa, gli piace la birra artigianale, fanno dei lavori artigianali con i cucchiai di legno, sono molto portati per il disegno artigianale. Hanno una cartoleria, nel 2005 hanno messo su una tabaccheria di ricerca, in essa si vendeva qualcosa di unico, hanno aperto i negozi di sigarette, una catena, si sono drogati per via, hanno fatto la spunta, hanno perso il gioco, hanno vinto al seguente. La loro vita è cambiata completamente, hanno divorziato, o era solo una separazione, stava su con le mollette, sapeva stirare ma si rifiutava, dall'altra parte del cortile usciva pazzo, ma si sono rimessi insieme, c'è tutto un roseto che hanno sostituito e costruito in Puglia, c'è anche un nome per indicarlo, ne parlano in una TV locale, che hanno cambiano macchina ogni anno, hanno sempre la stessa macchina, è tutta la vita che fanno su e giù, tanti sacrifici, sono pendolari, non vivono a Roma stanno in centro, però in centro si vive malissimo, c'è molto smog, molto rumori e locali che erano rumorosi già allora, hanno comprato un attico, ci hanno piantato un banano. Grazie.
Ciao a tutti, sono Vincenzo Ortuni. Ho riflesso da un libro che si chiama Deleuze o dell'essere chiunque chiunque, che è stato pubblicato da TIC Edizioni, non mi ricordo l'anno, mi sembra 2019. Qualche testo della sezione si chiama Metafisica 2. 1. Con un esempio di Walter Benjamin, questo movimento metodico. Si può sempre ricominciare da capo, mi fai, e non so di che parlo. Se non li prendi alla lettera, non c'è in effetti né un inizio né una fine biologica. Questo meccanismo gira da miliardi di anni come modalità fondamentale di rappresentazione, come regola reale del prodursi. Oscilliamo per essa tra queste strette e lunghissime pareti, ma su ciascuna c'è tutto, tragedia, che indichi a sinistra, futuro, punti a destra col dito, continui a nominare, a puntare. 2. Qualsiasi genere di cosa può arrivare da ogni parte, ti faccio. Non si possono formulare previsioni attendibili. Non è dato individuare un'origine unica o preferenziale per nessuna irritazione o smarrimento, per nessun movimento collettivo o scomparsa o generazione. Né si può descrivere una destinazione univoca per nessuna sorta di tragitto o intenzione o disegno. Non si dà alcuna relazione calcolabile tra qualità della soglia e qualità del limite, tra caratteristiche del centro e caratteristiche del confine. Anche considerando le variabili intermedie, non intrattengono raccordi più precisi di elementi predittivi. Non si determinano sulle tre dimensioni i cammini fra i fatti, le forme delle questioni. Viceversa, il quadro delle connessioni si infittisce in rapidi tratti, seppellisce l'intero campo in una grandine di nodi, un'invasione di connubi irrintracciabili, finché lo spazio logico si riempie di ogni detrito completamente, perché non c'è nessuna realtà se ogni evento ha troppi effetti reali, nessuna verità se fra i fenomeni non si danno interstizi né punti d'appoggio, non c'è causa se la sua frenesia insegue una scena imitazione del caso. 3 e ultima. C'è poco da fare, pochissimo, mi fai. E pochissimo che si possa fare merita poi di essere fatto. E di quel che merita farsi è possibile fare ancor meno. E di quello che merita e può, quasi tutto si caccia in una malora qualunque. Magari merita e può, ma non lo si sa eseguire oltre un certo grado. Magari eseguendolo si disimpara alla fine persino quel poco. Così che restiamo impalati senza avere idea di che farne. E questo paralizzato ignorare è la nostra prima posizione naturale, la conseguenza segnata del semplice stato di cose. È il nostro modo di fare sfacendo, di esercitare il nostro potere impedendo, concludi, il fingere celiando o ghignando di non fare quel che veramente non stiamo facendo.
Io vi leggo altre tre poesie, c'è cioè la conclusione di Chiaguilizza, il fumetto che ho iniziato prima. Intelligenze di altri mondi in questo mondo, come un continente di ghiaccio, grande quanto un'isola del nostro mondo, la Corsica, forse altri minori. si muove portato da correnti verso di te, si schianterà sulla tua costa dando morte per acqua e ghiaccio tutto, anche all'ultimo sorto in stato inglese. E forse non saprai mai, ci sono forze, forse all'opera tra noi, portati ora dai frammenti di ghiaccio che vanno alla deriva, staccati dal corpo madre dell'iceberg che è tutto il ghiaccio immaginabile e immaginato. Il nostro mondo non può sopportarne altro, qui non c'è cibo né acqua, preparati. Se vuoi vivere, tu vuoi vivere, ti verrà chiesto. Preparati a mutare la tua forma di vita in qualcosa che divora il sole o che assorbe dal mare. Magnifico mare d'Antartide, il più bello che hai visto. Se svolgi la funzione del bianco della pagina contro il nero dello scritto, del ghiaccio contro il fuoco, se il gioco è questo, dillo allora, dichiaralo. Tieni, trattieni il respiro come chi va sott'acqua e non torna, scegli Atlantide, i capelli neri che ondeggiano intorno al corpo fino a quando gli istanti fuori, su una barca o una striscia di terra sapranno che lei è perduta e che non riemergerà, e solo allora riemerge. Così tu sei questo, potrai solo guardare, non sfiorare l'acqua, mare, fiume, oceano. L'acqua in ogni forma ti è proibita, ma non è questa la fine. Avresti colato la parola nel bronzo, oggi in planto incandescente o sostanza ultrafredda, la temperatura accanto allo zero in cui qualcosa che puoi chiamare anche corpo si tiene insieme, così ora di noi e di tutti lo stato di ground in cui tocchi la terra, entri anche in movimento a farne parte, sei portatrice e portato, percepito come... O diresti bellezza, poi sgrani come perle i nomi di quanti hanno pensato il nuovo mondo, il mondo tuo nostro in comune, comunalmente abitato, pensato insieme a fatica. La poesia ti viene in acusmatico, non sai da dove, dai sassi, il pensiero si scolma, non pieno, è il vuoto luminoso. Tornare a sentirsi uno intero, senza lancinie, bagliore, poi più niente che abbia forma di parola. Grazie.
Grazie Laura. Riprendendo il discorso che scriveva qualche tempo fa, riprendiamo ora, e non perché possa aver valore di risposta nel merito del resto è una constatazione amichevole di realtà. Ma perché sembra dirigerti passo passo in una delle industrie più interessanti di prospettive possibili, quella che in sintesi potremmo definire dell'auto. Vista da qui, ad esempio, si è sempre stati laici per istinto, un riflesso, nessuno sforzo in fondo. E laici significa, in sostanza, assolutamente non aderire, non aderire a un pensiero, che pur si può condividere, questo sì. Non aderire a un modello, a una figura, che certo può incuriosire, anche questo, sì. Non aderire a nulla, figuriamoci a se stessi. Il primo incontrovertibile segno di laicità, ecco, è quello di essere laici verso se stessi. E li riconosci i veri laici. Intanto sono pochi. Il laico parla, come dire, per mondi, li avverte, li sente i mondi, e l'eventuale repulsione di uno di tanti avviene per conduzione elettrica, per ritrazione da conduzione elettrica, dopo aver processato in un istante milioni e milioni di bit, sensazioni, tendenze, climi. Sì, climi, interessano i climi, che occorre favorire e allestire. Un piccolo cerimoniale di gesti, cure, intonazioni, che via via si perfezionano e perfezionano tutto ciò che è intorno e che quindi, infine, producono agio. E fa sempre un passo indietro da sé, perché questo avvenga il laico. Per dire, per lui l'opera buona è la seconda, quella che ha già detto alla prima, ma dove stai andando? E quel vecchio pensiero che funziona da esordio, da mattino e da lunedì, per tutte le cose, ce l'ha di serie la seconda. Così ama saltare quel passaggio. Ingenuamente pensa, forse, che tutti amino saltare quel passaggio, invece no. O quantomeno sia dentro, nell'intimo di ognuno già saltato quel passaggio, e invece no. Mai consolidato nulla, lui lavora solo a progetti e possibilità. Come vi sia una voce a dire consolidare è volgare, ricorda che comunque sei un ospite, è molto, molto momentaneo. E riguardo alla storia dell'ospite, ci ha realizzato una vita perfino, ma il mondo no. E poi sul bene e il male, che in fondo esistono il bene e il male, magari un po' sfumati, un po' cangianti, un po' melange. Ed è così che imporre una grammatica alle novità suona a lui come il male. E quando tutto il coro sembra voler cantare una grammatica delle novità, lui tace. Del resto, la missione di ognuno è, sempre per lui, non romper le palle a nessuno. Le descrizioni, i fatti, le macro, economie politiche, le cronache, neanche per sogno neanche. E sempre vista da qui, si dice che vi fu un tempo totalmente descrittivo e giurisprudente e che il cangevole di cui erano fatti i popoli non fosse proprio considerato compreso. Nel mezzo della guerra del tempo e degli errori, acquistati da chi poteva il tempo e gli errori, si capì che non si era affatto nel mezzo della guerra del tempo e degli errori, ma era già finita ed era stata vinta dalle nuove borghesie di seconda generazione. Il tempo e gli errori oramai erano loro, se li potevano permettere sempre e contro chiunque. Così, nel definire persino il mestiere, non si ascrive alcuna area, definizione, obiettivo. Cos'è obiettivo? Non scherziamo. E questo aggiungendo un'attività a un'altra, sì che intanto disorienti il colpo del potere e del grammatico, ma soprattutto crei il bivio, la possibilità da sempre auspicata, e in due modi, indefinendo via via irriconoscibile e decadendo finalmente gli obiettivi, persona, serie, mestiere, laico, non professionismi, non chiacchiere simili. Grazie.
Quest'altro libro invece si intitola Statue Linee, l'ha pubblicato Piedi Mosca Edizioni da pochissimo. Capere. Scrivi che si capisce, se non scrivi che si capisce non ti capisco, se non ti capisco non so cosa scrivi, se tu scrivi che ti capisco io ti capisco. So che non è facile scrivere che si capisce, ma non capisco perché. In fondo è facile capire che se scrivi che si capisce, quindi non capisco perché non capisci, che se non scrivi che si capisce non si capisce. Non so se hai capito, non capisco se hai capito, però lo devo scrivere che non capisco che hai capito o se hai capito. E se tu non capisci quello che scrivo, e cioè che non capisco se hai capito che se non scrivi che si capisce non si capisce, rimango senza capire esattamente come fare. Anche non esattamente cosa fare, non so o non capisco, che non so o non capisco se è uguale. Secondo me il premio Strega dovrebbe durare tutto l'anno, il ninfeo di Valle Giulia, Villa Giulia, Valle Giulia, essere pieno di gente tutta la notte, tutte le notti, sempre a magnare, a scrivere cose sulla lavagne, a tenere in mano calice e stare seduti in abiti scomodi, ai tavolini abrasi dai crostacei, interviste, ventagli, scarpe sudate, sempre, che sia estate o Natale, flussi di camerieri romperebbero tutte le sere centinaia armati, la gente rientra a casa fritta, stremata, il giorno dopo ancora, e poi ancora tutte le sere, anche i sabati, le domeniche, Pasqua e Ferragosto, siamo liberi stasera, no, c'è di nuovo lo Strega, Conato, e chi premia, non importa, Conato, applausi, una vittoria sul filo. Questo lo riconoscerete, perché è uno dei testi su cui si fonda la letteratura italiana, ovviamente non il mio, ma riconoscerete di chi si parla. In, out. Entra, è buio, corre, segue lo straccio, lo vede male, non lo raggiunge, lo vede bene, le vespe lo pungono, non vede niente, mosche, il vento lo sbatte, lo stritola, casca nel fango, grandina, un cane lo sbrana, torna intero, spinge certe pietre, brucia in un forno, torna intero, casca in un fiume di sangue, quasi di lava, affoga e lo infilza, diventa un rametto, il rametto è spaccato, è strappato, torna intero, piove fuoco, si scotta anche i piedi. Corre da capo, lo frustano, casca nella merda, si picchia da solo, un sasso si buca, lui si infila nella buca, a testa sotto, gli incendiano i piedi, lo tirano fuori, gli rovesciano la testa, cammina all'indietro, cade nella pece, che bolle, tira, tira, fuori la testa, respira, gliela strappano coi ganci. Lo chiudono in una campana, non si sposta, corre nudo fra i serpenti, gli legano le mani, lo arrostiscono, lo tagliano in due, torna sano, lo mutilano, torna sano, si ammala, si copre di bolle, finisce ficcato nel ghiaccio, a capo sotto, lo scalzano fuori, lo rinfilano però a testa in su, lo ritirano fuori, cielo reincastonano, supino però orizzontale, piange verso l'alto, il pianto gli chiude gli occhi, lo sfilano, lo rimettono a casaccio, nei blocchi freddi, una mascella, lo stritola, viene inghiottito e cacato verso l'alto. Exit. E con quest'altro vi saluto, l'ultimo testo. Bene, poi intendiamoci, che cosa ha o avrebbe detto Pasolini, né uguale di ciò, ossia, che cosa ne avrebbe detto Pasolini? tutte luci laser, soprattutto quelle dei cinesi, soprattutto quelle di Natale, cosa ne avrebbe? Io posso pensare di sbagliare, io credo di sbagliare, ma io credo che se non sbaglio lui non sarebbe stato d'accordo, domando, non sarebbe stato Pasolini, d'accordo? D'accordo, passo. Lì non sarebbe stato tutto quello che è tutta quella trasformazione, quella sì, antropologica, al neon, no i laserini, loro lo avrebbero scandalizzato a Pasolini, sarebbe andato al macellaio, al droghiere, all'antico speziale, sarebbe andato a chiedere là la trasformazione, una certa quantità, oppure no, comunque sarebbe andato dai cinesi a comprare le luci per l'albero di Natale, perché l'albero di Natale è una cosa tipica del mondo contadino, nel mondo contadino si facevano tanti alberi di Natale, non laser, vietato, c'era un divieto, facevano i controlli. Pasolini sfugge ai controlli, si trasforma, è quasi giapponese, manca poco, manca tanto, all'indietro poco al mondo contadino, dentro l'antica civiltà contadina si facevano anche i presepi, è Natale, si fanno i presepi prima. Mettono le lucette contadine e c'è Pasolini. In Rai, buonasera, guarda, nel presepe c'è? Il presepe c'è? Quasi niente, c'è la trasformazione antropologica, Gesù, Maria, San Giuseppe, Pasolini, laser, gente che è affettata in due, tagliata in due come il macellaio, trasformata, non le riconosce, è colpa dei cinesi.
Sempre da Deleuze, ho letto di chiunque e chiunque, in particolare dalla questione eponima. Tre. Si immagina che ci sia un incontro post mortem di qualcuno con Deleuze. Deleuze scrive o parla dall'aldilà, insomma. Anche se non è chiaro in questo caso se parli lui o parli un suo interlocutore. 3. Avete sbagliato strada, fai tu. E peraltro anche qui riconoscerete il testo di partenza che una parte di quello di Marco. 3. Avete sbagliato strada, fai tu, di cui si va nel costante rumore. Non sopravvivono a lungo né antiche beghe né nuove necessità. Ci si intravede appena attraverso gli spigoli semiopachi dei caseggiati. La città genera da sé i propri occhi e le braccia in forma insospettabile di fiore o pilastro. Il dramma in scena non concerne più le prerogative intellettuali delle minoranze sulle opinioni e sui consumi delle masse, ma l'autoriflessione dei giunti, dei cunicoli, delle maglie, delle trabeazioni. Avete sbagliato pulsante, continui. Non è una macchina triadica che accende i vettori della nostra temporalità. Per vie imprevedibili questa sembra tornata un'epoca del due. Si è scoperto che la città stessa nelle sue elementari componenti si fonda su una continua ed esclusiva opzione sì-no. Del resto la città non sa contare perché non conosce se stessa e ignora come riesca a farsi propria stessa duplicazione o metafora con quella crudele, sviante precisione. Avete sbagliato interlocutore, concludi. Non è questione di artigiani o manager o liberi professionisti o impiegati pubblici. Non è questione di famiglie o scuole o politiche o linee della metropolitana. L'inconscio, se c'è mai stato, è ora chiaramente seminato a spaglio sui tetti, distribuito nei tubi dell'acqua. Non è più a me che dovete rivolgervi, ma salire sulla torre più alta e sfrecciare a raggiera armi sottili per falcidie memetiche, svettare come un falco ad un'ala sopra le guglie degli asili nido, semplificare gli inceneritori, i passage per l'unità immaginaria. 9. Ne abbiamo moltissime, troppe di estremità, ad esempio le dita, ti scrivo. Troppe cose toccate o rotte con le dita, solchi sulle dita secondo tutte le diagonali. Ne abbiamo indagate le codificazioni e le invarianti. Abbiamo troppi piedi nei vari tempi, nei vari luoghi. Sono rimaste lì e allora le orme in giro, tutte insieme, e sono tutte indiscutibilmente nostre, chiunque potrebbe con agio riconoscerle. Esistono o sono esistiti troppi segmenti fra i nostri occhi e gli oggetti adocchiati. Le estremità sono come tubi in cui quei segmenti corrono più veloci, arrivano più facilmente a destinazione.
gli sguardi o i troppi ascolti sono altrettante discese ai luoghi naturali degli oggetti. Lo sono in 100 per gli occhi, lo sono in 1000 per i pensieri. I troppi odori, infine, sono lenze informali. Ad esse si attaccano come esche le sensazioni, condizioni dell'essere, come fossero prede immortali i suoi pesciolini trascendentali.
Noi ringraziamo per l'ascolto e ringrazio Simone Colafranceschi, che è capo di tutta la cultura occidentale, e che ci ha voluto invitare.
È stato una sorta di flash mob, poi alla fine è stato un po' così. Però siamo molto grati di questo invito, di questa bellissima occasione. Noi avremmo chiuso il nostro intervento, insomma, anche perché
buon 25 aprile.
Basta le chiavi e la computer che avete lì, così. Grazie.
Marco Giovenale, Laura Piglio, Vincenzo Schifo. Michele Piano.
Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
Con Enrico Frattaroli, autore e regista dello spettacolo Nakba, a Roma, Off of Theater, dal 9 all'11 maggio 2023, ben trovato.
Salve, ben trovati a voi.
Che lavoro è questo?
È tratto da un testo di Muhammad Al-Kaisi, che è un palestinese che nel 1948, nei giorni della Nakba, o della catastrofe palestinese, vale a dire nei giorni della fondazione dello Stato di Israele, aveva 4 anni e quindi si trova ad aver vissuto quei momenti tragici da bambino, soffrendone praticamente tutte quante le conseguenze, l'esilio, le fughe con la madre e la morte del padre, la morte della sorella e così via, tutte le tragedie del momento a quella tenerissima età senza sapere esattamente cosa stesse accadendo. Il testo è praticamente lui da grande che cerca di ricordare quello che era accaduto in quell'infanzia perduta, quindi una Nakba avvertita inconsapevolmente dal bambino.
Cosa ti ha impressionato del testo?
La commozione, cioè il fatto che leggendolo ti commuovesse, ti trasmettesse esattamente quel tipo di esperienza e quella situazione vissuta dal bambino, cosa che è abbastanza rara, tutto sommato, in un testo. È l'effetto che ha fatto all'attore Franco Mazzi, che lo interpreta, ed altri amici a cui ho fatto leggere il testo. Che non è un testo drammaturgico, non è neanche un romanzo, è un testo misto, molto poetico, fatto di prosa poetica, di citazioni, di testimonianze e di poesie, e quindi è abbastanza variegato nella sua struttura scritturale.
Com'è stato il passaggio dal testo al lavoro teatrale?
Per me il lavoro teatrale è essenzialmente un lavoro poetico in cui le dimensioni che si sovrappongono sono quella del testo, della musica, dell'immagine in video e del teatro. Quindi per me il passaggio è sempre una ricostruzione, sempre una riscrittura del testo attraverso questi linguaggi che si sovrappongono. Quindi per me è sempre un riscrivere il testo, pur essendo fedelissimo, perché io non cambio una virgola di testi che utilizzo. Quindi il passaggio per me è di questo tipo, è di tipo poetico.
Su quali elementi hai voluto porre l'accento?
Sono stati quelli di una sorta di monologo interiore che lui fa soprattutto nei confronti della madre, del padre. Il padre muore 2 anni prima dell'esilio, quindi praticamente che lui ha appena 2 o 3 anni. Poi la morte della sorella. La sorella muore perché all'improvviso nell'accampamento in cui sono profughi c'è una sorta di epidemia di vermi intestinali e si sparge la voce che il modo migliore per eliminarli sia prendere un sorso di benzina. Quindi ci sono i bambini che la bevono, non succede niente, invece alla sorella di Muhammad praticamente al primo sorso muore. Quindi c'è la morte del padre, la morte della sorella e infine poi non tanto la morte della madre quanto ne parla soltanto alla fine, quanto invece tutte quante le traversie, la fatica che questa donna fa per riuscire a salvare il figlio in mezzo a quella tragedia continua.
Com'è stato il lavoro della messa in scena? Come l'hai pensata?
La messa in scena è semplicissima, praticamente. L'autore parla del fatto che lui amava molto andare al caffè, stare lì, passare le ore, portarsi dei libri, dei fogli e quindi fumare, bere il caffè, scrivere o leggere poesie. E quindi parte da questo, dal fatto che c'è un momento in apertura in cui l'autore è proprio al bar con il suo caffè, i suoi libri, ma poi lui dice che vorrebbe aprire questi suoi momenti a spazi più ampi. In questo caso sono quelli del teatro e quindi si sposta da questo bar, va a un tavolo e su questo tavolo c'è una grande partitura che è quella che poi verrà interpretata dall'attore. Quindi ci sono questi due momenti, ma è un lavoro molto, molto statico dal punto di vista delle azioni sceniche perché non ne esistono, è fatto di ricordi questo lavoro e l'immagine scenica e soprattutto sono i video, che sono video d'epoca, immagini del 48 ma anche contemporanee tipo Gaza per dire, e quindi la parte veramente scenica, la parte video. In tutto questo poi ci sono delle calligrafie arabe che sono diventate per me il filtro con cui guardare, con cui attraversare, con cui rivedere queste immagini, questi momenti. E sono le calligrafie di Amjad Rifai, che è un calligrafo iracheno, che praticamente mi ha scritto tutti i, chiamiamoli titoli, i nomi, dei 20 calligrammi in cui ho diviso il lavoro. Ogni calligramma intendo in questo caso appunto proprio la sovrapposizione di testo, musica e immagine. Quindi ogni calligramma è dedicato a un aspetto del racconto e tutti vengono non soltanto presentati ma anche filtrati da questa scrittura araba che è veramente un universo.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
C'è il teatro Off-Off che ospita il lavoro e a cui si può attingere per saperne. Ci sono anche delle associazioni come Ulaya, come Vita Palestina, che hanno dei materiali, o il mio stesso sito www.enricofrattaroli.eu.
Lo spettacolo Nakba a Roma, Off Off Theater, dal 9 all'11 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autore e regista Enrico Frattaroli. A presto!
Grazie a voi, a presto.
L'autrice e attrice Laura Nardi sul suo spettacolo Il diario di Irene Bernasconi, in scena a Roma, Isola 104, 13 e 14 maggio 2023. Ben trovata.
Grazie, grazie.
Parte tutto da un libro di cui ci siamo già occupati, di Elio Di Michele. Raccontaci un po' di questa storia.
Irene Bernasconi è innanzitutto una figura straordinaria, poco valorizzata e poco conosciuta. Grazie al libro I Granci della Marana, di cui avete parlato poco tempo fa, finalmente i diari di questa maestra del Canton Ticino sono stati pubblicati. La storia di Irene riguarda una di quelle storie minori che però hanno fatto la grande storia d'Italia e che non vengono mai menzionate e riconosciute. Rivediamo il contesto storico. Siamo nel 1915, c'è un gruppo di intellettuali, medici, mariologi, artisti, stiamo parlando di Sibilla Leramo, di Duilio Cambellotti, di fattori anche come Ercole Metalli, medici come Angelo Celli e sua moglie che era un'infermiera tedesca, che comprendono che se si vuole bonificare dalla malaria la campagna romana bisogna procedere attraverso, alcuni dicono la redenzione, no, la parola giusta non è redenzione, ma attraverso la scolarizzazione dei contadini che abitano la campagna romana. E all'interno della campagna romana c'è veramente un mondo incredibile, e di questo mondo molto complesso, ricco di tradizioni, ci sono i famosi guitti, che poi noi a teatro fa ridere, io la prima volta che l'ho detto, perché per noi a teatro i guitti sono quelli così che vogliono far ridere un po' a tutti i costi. Invece i guitti della campagna romana sono una popolazione seminomade che ogni anno viene a lavorare in autunno nella campagna, nell'agro romano, per poi fuggirsene, come dice la stessa Irene, all'inizio dell'estate, scacciati dallo spettro della malaria, e quindi poi si rifugiano nel nord Italia.
Stagionali.
E sono i più miserabili, i veri paria della campagna romana, ma una popolazione buona. Anche Irene, quando la descrive, ci parla di un mondo dove l'odio non è venuto, siamo negli anni della guerra, no? L'odio non è venuto a serrare la gola di questa gente quieta. Qui si lavora e si canta. Quindi in questo contesto, questo gruppo di intellettuali decide di chiamare una maestra che si è istruita nel metodo montessoriano da pochissimo, e la chiamano dalla Svizzera. Quindi Irene Bernasconi a 29 anni si attraversa l'Italia, giunge a Palidoro e inizia a insegnare una tra le prime scuole montessoriane. A Palidoro viene aperta la casa dei bambini secondo il metodo Montessori, per volontà di una sfera alta della società italiana, che si mette a servizio dei più umili. E le maestre montessoriane al tempo dovevano tenere un diario in cui trascrivere tutto quello che avveniva all'interno della scuola, e questo diario di Irene è sorprendente, è commovente, perché lei riesce a comprendere, cioè lei non arriva come l'eroina appunto che vuole redimere i più umili, lei si lascia trasformare da queste persone, li trasforma perché insegna loro a lavarsi, ad avere cura di sé, ma si lascia anche penetrare da una cultura che riconosce straordinaria. E questa unione tra queste due culture è assolutamente commovente, e il diario ne è una testimonianza incredibile. Ed è questo il motivo per cui l'ho voluto portare in scena.
Ecco, la messa in scena, che lavoro è stato?
È stato un lavoro complesso, perché quando si lavora su un testo che non nasce per il teatro, e in questo caso poi tra l'altro i diari sono due, perché uno è il diario montessoriano, l'altro è il diario privato, cioè il diario che lei tiene la sera, in cui ogni tanto scrive qualcosa. Quindi ho dovuto unire questi due diari, e il primo ostacolo che ho dovuto superare è stato: ma i bambini? Cioè i diari parlano di bambini, io sto facendo un monologo e questi bambini, mi è capitato di dover svuotare una cantina, ero ossessionata dall'idea di come mettere in scena questi bambini e non riuscivo a trovare una soluzione. Poi svuotando una cantina in cui avevo messo tutte le scenografie dei nostri spettacoli di causa teatro degli ultimi 20 anni, ho detto: devi fare un passo importante, prendi tutte queste cose e buttale. E mentre buttavo, mi sono trovata tra le mani delle piccole marionette che erano state costruite per uno spettacolo nel 2015 e che avevo completamente dimenticato. Ho detto: ecco chi sono i miei bambini. Ritornate, ne ho fatte 20, le ho cambiato i vestiti, perché quelli erano delle marionette di bambini altolocati, i miei ciociaretti, sono insaccati in povere vesti e sono diventati i miei compagni di scena, 20 marionette, ognuna con la sua voce, che mi tengono compagnia nel viaggio attraverso questo documento storico eccezionale, anche con una grandissima capacità di scrittura.
Per tutti i dettagli, che riferimenti web diamo?
Il sito di teatrocausa.org e poi la pagina Facebook, sempre Teatro Causa, e per maggiori informazioni telefonare al 347-3447-734 oppure scrivere a causa.ac.it@gmail.com.
A
grazie,
presto.
Grazie.
L'autrice e attrice Laura Nardi sul suo spettacolo Il diario di Irene Bernasconi, in scena a Roma, Isola 104, 13 e 14 maggio 2023.
con la regista Linda Di Pietro per presentare l'evento Il Viaggio di Orfeo a Roma il 12 e 14 maggio 2023. Ben trovata.
Grazie, ciao, ben trovato.
Di cosa si tratta?
Il Viaggio di Orfeo è un vero e proprio viaggio, è un viaggio teatrale sicuramente, che è strutturato in un modo anticonvenzionale perché è veramente fuori dagli schemi. Nasce sicuramente dall'incontro con il padre del teatro sensoriale, che è Enrique Vargas. Da questa esperienza c'è stato tutto un percorso di ricerca con un gruppo di lavoro di attori veramente straordinari che si sono immersi in questa esperienza, che poi ha visto nascere questo percorso l'anno scorso, a maggio, un anno fa, lo abbiamo fatto la prima volta e adesso lo riproponiamo perché è stato veramente una bella esperienza, è stato un percorso arricchente, quindi lo riproponiamo adesso e a giugno poi di nuovo.
Qual è stata la scintilla? Come è iniziato tutto?
Sicuramente il teatro sensoriale è un tipo di teatro che mi ha appassionato dall'inizio, da quando appunto ho conosciuto Enrique Vargas e ho potuto studiare questo linguaggio, ho capito che lì c'era qualcosa di forte, di vitale, quindi poi ci sono stati una serie di laboratori, di percorsi di approfondimento fatti con varie persone che sono poi in questo viaggio, come Cristiano Leopardi, Marco Fumarola, Alice Gabellini, ci sono persone che mi hanno seguito negli anni in questa ricerca, perché poi questo viaggio di Orfeo non è il teatro sensoriale di Vargas, ma è frutto di un percorso mio e di questo gruppo di lavoro, quindi si allontana un po' e prende un po' la sua strada. Sicuramente è un tipo di teatro immersivo, sicuramente c'è un'interazione forte con quelli che sono i viaggiatori, gli spettatori, che non sono passivi in questo tipo di teatro, ma anzi compiono delle scelte, interagiscono, comunicano, c'è una reciprocità in questo tipo di teatro che è la cosa che ci anima, che ci interessa, che ci piace, perché troviamo che in questo ci sia molta vita, ci sia uno scambio e questo per noi è un teatro che ci appassiona, che ci piace fare, che ci motiva ad andare avanti.
Questi due appuntamenti saranno nel Parco della Caffarella.
Nel Parco della Caffarella c'è un luogo bellissimo che sono i sotterranei di Roma, che abbiamo scoperto proprio cercando la location del Viaggio di Orfeo, e questi sotterranei sono sconosciuti in più perché sono stati chiusi per tantissimo tempo, quindi è anche un modo per conoscere un luogo, è una ex cava romana, un luogo storico molto suggestivo che sposa perfettamente la discesa negli inseri di Orfeo, quindi è anche un luogo magico da vedere, è già quello uno spettacolo.
Ci puoi anticipare qualcosa sulla rappresentazione?
Sicuramente è un percorso che prende le mosse da un gioco. C'è un enigma, c'è la ricerca di qualcosa che va scoperto per poter proseguire il viaggio e incontrare i personaggi del mito. Quindi il mito c'è, ci sono tutti i personaggi, incontriamo Euridice, incontriamo anche Ade e abbiamo a che fare con una Sibilla. Proprio lei ci porrà una domanda alla quale dovremo saper rispondere. Quindi come viaggiatori siamo chiamati a fare delle cose, a intuire, immaginare, scoprire, quindi c'è una dimensione ludica in questo processo, un po' come c'era, si immagina, nei riti iniziatici, nei giochi che si facevano nell'antichità, che poi erano forme di teatro primordiale. Siccome il teatro resta un grande gioco, tutto ha a che fare con questo nel Viaggio di Orfeo.
Ci dai tutti i riferimenti web per le indicazioni?
No. Le date sono venerdì 12 maggio e domenica 14 maggio, ci saranno tre spettacoli ognuno di questi due giorni, alle 19, alle 20 e alle 21. Per prenotarsi si può mandare una mail a viaggiodiorfeo@gmail.com oppure c'è l'evento sui social, su Facebook, Il Viaggio di Orfeo.
L'evento Il Viaggio di Orfeo con due appuntamenti, 12 e 14 maggio 2023 a Roma, Parco della Caffarella. Un saluto e un ringraziamento alla regista Linda Di Pietro. A presto!
Grazie Federico, a presto!
con Veronica Olmi del Teatro Villa Panfili per presentare Immagina, Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma, Teatri in Comune dal 9 al 14 maggio 2023. Ben trovata.
Ciao, ben trovati a voi.
Raccontaci tutto.
È una terza edizione di questo Festival del Teatro di Figura di Roma, fortemente voluto ormai appunto 3-4 anni fa, anzi anche prima, nei pensieri, nel cuore, per portare a Roma una delle arti più antiche e più belle. I Teatri in Comune insieme propongono questo festival diffuso, e quest'anno si allarga anche altri due spazi, che sono il Museo delle Civiltà all'EUR e l'EUR S.P.A. nel Giardino delle Cascate del Laghetto dell'EUR. Quindi questo festival diffuso si diffonde ancora di più nella città, ed era una delle originalità che volevamo portare, in modo che è vero che il pubblico deve raggiungere il teatro, ma è anche il teatro che va incontro al pubblico. Infatti gli 11 spettacoli che vengono da 5 paesi differenti faranno più repliche in vari spazi, in modo che ognuno sceglie quello più comodo, più vicino a casa. Sono 11 titoli diversi, gli stati sono il Portogallo, l'Olanda, gli Stati Uniti, l'Italia e la Spagna. Faremo 26 repliche, ci sono anche 11 laboratori, 5 mostre per tutte le età, e quindi speriamo che anche quest'anno il pubblico accorra numeroso, perché è così trasversale come proposta teatrale che veramente arrivano tutte le età e soprattutto le famiglie, ma non solo, e questo ci fa piacere, come ci fa piacere anche lo stupore di chi ci si avvicina la prima volta, e quindi questa diventa l'occasione per incontrare il teatro di figura, che sono le ombre, che sono i pupi, le marionette, i burattini, e anche il fatto che ci siano più paesi rappresentati, come spesso accade in questi festival internazionali, sono linguaggi diversi, punti di vista diversi, quindi diventa un po' una festa anche di punti di vista, di pace, di fratellanza, che credo oggi più che mai sia necessario.
Come era nato tutto?
Da lunghe chiacchierate, ormai veramente 10 anni fa forse, tra me e Cristiano Pedretto del Teatro di Ostia, che è uno dei teatri in comune, l'altro è il Teatro del Quarticciolo, il Teatro Villa Panfili, e insieme a Cristiano avevamo questa voglia, perché anche un po' invidiosi di festival che in Italia, soprattutto penso all'Emilia Romagna, al Festival Arrivano dal Mare, che è uno dei più antichi festival di teatro di figura, perché sono delle occasioni belle e partecipate, dove sono nati anche tanti progetti, e proprio hanno seminato, hanno suscitato, diciamo, tante compagnie, tanti artisti che poi si sono evoluti e sono diventati importanti, hanno fatto cose belle. E a Roma tutto questo ci sembrava folle che non ci fosse, e invece poi nel 2019 ci siamo riusciti a cominciare questo cammino, che è faticosissimo, perché Roma è una città faticosa per fare un festival diffuso. Certo, Spoleto, Ravenna o qualsiasi altra città più piccola si presta meglio, è tutto a portata di mano. Qui è una gran fatica spostarsi di qua e di là, però ha una potenza enorme di significato, di simbolo, di resistenza, e spero possa testimoniare anche proprio la voglia di fare che abbiamo tutti noi che facciamo questo mestiere, che vogliamo condividerlo tra di noi, ma soprattutto con il pubblico, e quindi questa testimonianza di tigna, di tenacia, anche di coraggio, direi. Spero che arrivi e che ci aiuti anche a far capire, per esempio, alle istituzioni che ci si può investire, perché poi arte, cultura, ma anche lavoro, e quindi le vediamo molto spesso troppo distratte su questo argomento, e speriamo invece di riportargli un po' di attenzione, perché è al lavoro, sono hotel che si riempiono di artisti che devono dormire, ristoranti dove si deve mangiare, sono giornate lavorative, sono contributi, sono tecnici, sono maestranze che lavorano, è un mondo che si muove, che produce oltre che cultura, benessere, anche valore e anche economia.
Com'è stata la scelta artistica?
Tramite un bando internazionale che è uscito verso dicembre, hanno disposto un centinaio di compagnie da tutto il mondo, i direttori artistici dei 5 spazi, quindi una direzione artistica condivisa, partecipata, allargata, se li sono visti tutti, e su quello abbiamo scelto. La clausola, diciamo, importante è che non fossero mai venuti a Roma. Non ci interessava per forza la novità assoluta, ma che non fossero venuti a Roma e preferibilmente che non fossero stati in Italia rappresentati, ma era secondario. Poi ovviamente abbiamo fatto una prima scelta che era quella appunto della validità artistica, della bellezza, dell'originalità, di punti di riflessione che quello spettacolo potesse dare e la provenienza in modo da assortire anche quello, e poi abbiamo fatto i conti col denaro perché c'erano compagnie che avremmo felicemente ospitato ma costavano magari troppo per il budget a disposizione e poi le esigenze tecniche, perché magari c'erano situazioni che non potevano essere accolte nei nostri spazi, e quindi mettendo insieme, mediando faticosamente, tessendo una tela e ricamando ogni punto con attenzione e precisione, ne sono venuti fuori questi 11 e siamo piuttosto soddisfatti perché sono tutti molto interessanti per motivi molto diversi. Ecco, la ricchezza della diversità artistica, dei contenuti, della proposta era una delle cose che ci interessava di più.
Ci dai tutti i riferimenti web per le informazioni?
Sui social, sia Instagram che Facebook, sulle pagine di tutti i teatri, che ripeto sono Teatro Villa Panfili, il Teatro del Quarticciolo, il Teatro del Lido, il Museo delle Civiltà e il Giardino delle Cascate dell'Eur, e c'è dentro anche il Teatro Verde che organizza tutto questo. Ecco, sui siti trovate tutto, sui social trovate tutto, però per andare comodamente www.teatrincomune.it, la stampa un pochino ci sta seguendo, come voi per esempio, vi ringraziamo moltissimo, lì si trova tutto il programma, gli orari, i laboratori sono tutti gratuiti, le mostre sono tutte gratuite, gli spettacoli sono a pagamento ma a un prezzo veramente accessibile per tutti, con varie gratuità ad esempio per gli studenti del DAMS della Sapienza, del DAMS di Roma 3, dell'Accademia delle Belle Arti, è un festival molto accessibile.
Terza edizione di Immagina, Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma, Teatri in Comune dal 9 al 14 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Veronica Olmi del Teatro Villa Panfili. A presto!
Ciao a tutti, grazie!
Con Fabio Biondi, ideatore e curatore della rassegna Congiunzioni, primo movimento, piccolo progetto di ricognizione delle arti sceniche contemporanee a Roma, Teatro Basilica, dal 5 al 21 maggio 2023. Ben trovato.
Buongiorno. Sì, è l'inizio, spero, di un percorso che in qualche modo possa pensare a una parte importante della storia del teatro italiano, e in questa occasione lo fa con tre grandi compagnie, con tre grandi autrici, attrici e registe del teatro italiano, che hanno tutti iniziato la storia nei primi anni 80, 83 la Bordoc, 83 gli Alberi, mi sembra 81 la Ferro Sanz. Però il tutto, se posso dire, parte dal Teatro Basilica, perché è un teatro molto bello che si presta moltissimo, secondo me, per queste operazioni. È un teatro che ha una capacità scenica di ospitare il teatro, la danza, penso anche alla danza, che forse faremo nel futuro. Però diciamo, il mio primo omaggio è il Teatro Basilica. Sì, è una rassegna, non solo, perché non presenteremo solo spettacoli, questo è importante, ed è un progetto che io vorrei anche rivolgere ai giovani, alle nuove generazioni, che hanno forse la possibilità di incontrare questi tre grandi maestri, questi tre grandi percorsi artistici molto differenti, anche con incontri e conversazioni che saranno a cura di Valentina Valentini e di Carti Pasqui. Non è solo una rassegna, è anche un modo per stare insieme, per ripensare appunto alla storia del teatro italiano, con le congiunzioni. Cosa sono? Sono tre esperienze artistiche differenti, però hanno un segno in comune, che è l'aspetto poetico, la voce, il canto, tutto ciò che è della parte lirica del teatro. E quindi questo per me è molto importante, è il filo rosso che unisce la Magrangia Gualtieri, Romagna Montanari e la Chiara Guidi. È un piccolo catalogo, un piccolo progetto che in qualche modo si pone questo obiettivo, rivedere in scena per la prima volta nello stesso teatro tre grandi artiste della storia del teatro italiano.
Com'è stata la scelta?
Riflettere su questo aspetto molto delicato, molto contemporaneo, molto poetico della voce come corpo in scena, del canto, dell'aspetto poetico E quindi un teatro di parole, certamente, ma un teatro di canto, un teatro lirico, un teatro molto poetico, che non si preoccupa tanto della narrazione, ovviamente, ma di una forma estetica ed etica che pensa e ripensa al proprio tempo. Quindi tre matrici differenti, storiche, però diciamo a dire delle date giocate, sono tutte romagnole, ma questo è avuto dopo, e abitano tutte a distanza di 30-40 km, però è questo rischio poetico che si sono prese fin dall'inizio di essere estreme, in parte anche ossessive, ma di scandagliare una parte importante del teatro inteso come atto poetico. Questa non è la cosa più importante.
Com'è pensata l'articolazione della rassegna?
Ci sono tre weekend, iniziamo con Magangio Gualtieri il 5, 6 e 7 maggio, il 6 maggio ci sarà un incontro con lei al termine del secondo spettacolo, il secondo weekend è dedicato a Romana Montanari, che è questo spettacolo molto interessante, che è un omaggio a Bernardo Bertolucci, a partire dal suo libro, Il mistero del cinema. Romana Montanari e Marco Montanari intrecciano una storia, che lo sentono vicino, con la storia di Romana e di Marco, su queste figure della provincia, dove appunto alla scrittura di Bernardo Bertolucci c'è la scrittura di Herman. L'ultimo weekend è il 19, 20, 21 maggio, dedicato a Chiara Guidi, è il suo lavoro che fa da tempo sulla Divina Commedia. In questo caso lei lavora sull'Inferno, però anche lì sempre non tanto e non solo sul contenuto della prosa, se possibile, in modo così sintetico, ma sul canto, sulla pausa, sul silenzio. Su una forma che ha un peso importante quanto il contenuto del testo, ovviamente questo è ciò che devo dire, dove però c'è una parte importante anche della musica. È proprio un intreccio fra la sua voce molto sottile, a volte anche molto forte, ma sempre sottile, e la bellezza della musica insieme. Grande Gualtieri, che è un po' il manifesto poetico della sua ricerca, il titolo si chiama Cattura del soffio, dove lavora appunto su questa cosa della leggerezza, di essere impercettibili, suona della parola che non è quella detta tutti i giorni.
Ci dai dei riferimenti internet per i dettagli del programma?
C'è il sito del Teatro Basilica, che è www.teatrobasilica.com, dove si possono comprare i biglietti online, oppure info@teatrobasilica.com, oppure telefonare al botteghino 392-97-68519. Per la prima volta questi tre grandi maestri del teatro italiano sono insieme al Teatro Basilica, che è un teatro che si pone come contenitore di questi intrecci, di queste congiunzioni poetiche.
La rassegna Congiunzioni, primo movimento, piccolo progetto di ricognizione delle arti sceniche contemporanee, a Roma, Teatro Basilica, dal 5 al 21 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore e curatore Fabio Biondi. A presto!
Grazie a voi, a presto, arrivederci, ciao!
Con Manuel Paruccini, direttore artistico di Mindy, Independent Minds Fest a Roma, Teatro Lo Spazio, dal 26 aprile al 14 maggio 2023. Ben trovato.
Ciao, grazie mille, ben trovati a voi.
Cos'è?
È un festival di teatro indipendente che è ospitato da noi al Teatro Spazio, ma che ha direzione artistica associata, diciamo, in collaborazione con Andrea Palotto e Marco Spatuzzi. Questa, diciamo così, sodalizio con Andrea Palotto è iniziato un po' di tempo fa e quest'anno si è consolidato appunto con l'idea di ospitare il Mindy appunto nel teatro da noi. Il Mindy già esisteva, poi ha avuto una sua, come tante cose, battuta di arresto causa pandemia, e quest'anno ritorna più forte e più interessante di prima appunto nella sede del Teatro Lo Spazio. I spettacoli hanno una finitura di 3 giorni perché il festival è articolato con delle serate secche che si svolgono il mercoledì e degli spettacoli invece a finitura più lunga, quindi 3 giorni nel weekend, venerdì, sabato e domenica. Ha debuttato Non sono un angelo con Andrea Perrozzi, un testo di Elisabetta Tulli, con la colonna sonora, diciamo, con le musiche di Lucio Dalla, e siamo molto contenti. Replicherà ancora stasera e poi domenica pomeriggio alle 18.
Com'era nato tutto?
Il Mindy nasce da un'idea di Andrea Palotto di riunire in un festival tutte le produzioni di teatro indipendenti, principalmente quelle legate al teatro musicale e al musical off. Poi nel corso del tempo chiaramente ha avuto tutta una sua evoluzione. Queste produzioni che noi ospitiamo sono tutte legate chiaramente alla musica, perché oltre a questa Sifosio Angelo con Andrea Rossi appunto che ha debuttato, avremo I Due Segreti con le musiche di Giovanni, ispirato ai testi e alle musiche di Giovanni Truppi. E poi, a chiusura del festival, Processo a Pinocchio, che è proprio uno spettacolo di Andrea Palotto, con la regia di Christian Ruiz, che è un musical vero e proprio, tutto con musiche originali, che ha già avuto un suo debutto pre-pandemia e che anche lui torna con un nuovo cast, con un nuovo restyling al Teatro dello Spazio.
Com'è stata la scelta artistica?
L'abbiamo fatta in collaborazione con Andrea, abbiamo un po' valutato nel panorama romano e non solo le produzioni che potevano essere giuste per il Teatro Lo Spazio, perché il teatro ha una sua location molto particolare, quindi le produzioni devono essere giuste nella loro idea anche di regia e nella loro concezione artistica per quello spazio, oltre che chiaramente alla qualità dei prodotti, perché insomma la linea del teatro è quella di avere una qualità sempre costante nelle proposte artistiche.
Com'è il panorama di questo connubio tra teatro e musica?
Il panorama è estremamente vasto, perché ovviamente ci sono tantissime produzioni di musical off che stanno nascendo e che sono già nate, ma c'è anche tanto teatro canzone, quindi produzioni legate al cantautorato, per esempio delle serate da Piazza Secca, avremo una serata dedicata a Lucio Battisti e a Ivan Graziani, poi abbiamo già fatto una serata con Federico Siriani che ha raccontato praticamente la sua esperienza vicino a Fabrizio De André, e quindi appunto un modo anche per riascoltare delle poesie meravigliose, insomma, perché chiamarle canzoni insomma è riduttivo, di Fabrizio De André. E quindi sono questi due nuclei, una parte più teatro canzone e la parte invece più performativa a livello di spettacolo, che sono dei musical off che nascono appunto in spazi non convenzionali.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Potete trovare tutta la rassegna del festival sul sito del teatro, appunto, che è www.teatrospazio.it, dove sono elencati tutti gli spettacoli di questa rassegna, con orari, sinossi. Più potete fare riferimento alla pagina Instagram del teatro, che è appunto Teatro Lo Spazio, e alla pagina Facebook, che anche quella ovviamente è Teatro Lo Spazio. Quindi insomma, volendo, ci trovate con molta facilità e speriamo insomma che sia un'avventura che ci porti lontano, perché ovviamente maggio è un mese un po' più difficile rispetto agli altri, perché comunque comincia insomma la gente un po' ad essere meno disposta a stare chiuso, c'è questa sensazione di stare un po' più fuori, però insomma stiamo vedendo che c'è un buon riscontro e insomma ci lascia ben sperare.
Ricapitolando, a che edizione siamo?
Il Mindy credo che sia alla sua seconda o terza edizione, dopo il blocco pandemia mi sono un po' perso, però diciamo questa è la prima che fanno da noi in una nuova veste, in una nuova proprio collaborazione, perché poi noi collaboreremo insieme anche durante la stagione ufficiale del teatro, perché ospiteremo poi un paio di produzioni legate sempre al Mindy.
Mindy Independent Minds Fest a Roma, al Teatro Lo Spazio, dal 26 aprile al 14 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Manuel Paruccini. A presto!
Grazie mille a voi per il sostegno sempre.
Con Giorgio del Comitato di Quartiere Villa Certosa per presentare la 13ª edizione della Festa di Ciro a Roma, Via dei Savornian, sabato 13 maggio 2023. Ben trovato!
Buongiorno a tutti!
Raccontiamo, per chi non conoscesse, per i più giovani e le più giovani, come nasce questa festa.
La festa nasce 15 anni fa, poi abbiamo avuto due pause per gli anni del Covid, da un gruppo di amici di Ciro Principessa, per ricordarlo. Ciro Principessa era un militante della PGC, della sezione di Tor Pignattara, che nel 1979 fu accoltellato a morte da un fascista. In particolare era il signor Claudio Minetti, il figliastro di Stefano Delle Chiaie, che veniva dalla sezione MSI di Ascalarenzi. Entrò nella sezione della PGC quando era aperta la biblioteca, rubò un libro e Ciro, nel rincorrerlo, venne accoltellato a morte. Noi quindi abbiamo cominciato a organizzare la festa per ricordarlo, per ricordare comunque il fatto che si può morire anche per un libro, come ha scritto Giulio Marcon nel libro in cui lo ricorda, intitolato proprio Morire per un libro.
Come sarà strutturata l'edizione di quest'anno?
Quest'anno abbiamo, come l'anno scorso, ormai abbiamo istituito due palchi, uno al Giardino Liberato, che è un giardino sopra un parcheggio che doveva essere acquisito dal comune, ma il comune non l'ha mai acquisito, è rimasto chiuso per anni finché noi non l'abbiamo occupato e aperto al pubblico, è reso un giardino pubblico come dovrebbe essere, e l'altro in Largo di Savornian, nella piazza del quartiere. Sul palco centrale inizierà Capitan Calamaio con il suo spettacolo per bambini, poi avremo quattro gruppi, gli Aguirr che fanno rock, Leo Fulcro che fa rap, la Tower Pine Blues Band che fa ovviamente blues e Moby che fa del finto pop, e chiuderà un sound system. Nell'intermezzo ci saranno i vari interventi e anche un piccolo show dello stand-up comedy Davide Grillo, e lo presenterà Lucio De Francesco. Invece al Giardino avremo più che altro i gruppi di due o tre persone che fanno più prevalentemente musica folk, e inizierà dalle 10 di mattina fino a mezzanotte inoltrata. Sempre al Giardino avremo anche un biomercato e un mercato artigianale curato da AUM, e lungo la via gli stand delle associazioni e anche un paio di punti ristoro.
Com'è stata la scelta artistica?
Prevalentemente sono gruppi che si autopropongono. Ogni anno abbiamo sempre più gruppi che vogliono suonare con noi e si propongono per venire a suonare. Quest'anno siamo riusciti a mettere dentro quasi tutti, sono rimasti fuori solo un paio di gruppi. È una festa molto sentita dai musicisti, che si sentono di aiutare il comitato a sostenere le proprie spese venendo assolutamente a gratis, nel senso che noi ai musicisti diamo solo un panino e una birra sostanzialmente. Quindi non c'è nessun rimborso e di questo li ringraziamo civatamente. Quest'anno abbiamo puntato sul palco centrale, variare la programmazione con quattro tipi di musica diversa, quindi il rock, il rap, il blues e il synth pop, insomma, per dare un po' di varietà al programma musicale.
Raccontiamo anche l'attività del comitato.
Il comitato è nato oltre 15 anni fa con la lotta contro le antenne telefoniche che volevano installare un po' su tutto il quartiere, perché essendo una parte alta sopra Tor Pignattara avrebbe coperto tutta la zona. Ecco, questo ha fatto cominciare a mettere insieme i cittadini del quartiere e da lì è nato il comitato. Poi sono seguite le ricerche storiche sugli abitanti, sui partigiani della zona, e poi la memoria di Ciro, e un progetto di riqualificazione del quartiere in maniera generale vissuto e proposto dai cittadini, non aspettando che le istituzioni piovano dall'alto con le loro proposte. Una lotta contro la gentrificazione, avendo avuto l'esempio del Pigneto di non diventare il Pigneto 2, e quindi tutta un'attenzione sulla vita di quartiere per rendere la vita dei cittadini molto più agevole. Le vertenze in atto sono su delle aree verdi private che stiamo cercando di far acquisire dal comune, e il Giardino Liberato, che è appunto un giardino pubblico che non è pubblico perché il comune non l'ha mai acquisito, e la novità è il Giardino di Ciro in Largo dei Savornian, che era uno spazio privato che ci è stato dato in comunato in uso e noi abbiamo trasformato in giardino, e adesso stiamo cercando di acquistarlo per rendere un giardino pubblico, donarlo alla cittadinanza. Sostanzialmente noi investiremo i nostri soldi per comprare un giardino, per dare un giardino in più al quartiere che gli manca.
Oltre al giardino ricordiamo che c'è anche un grande murales dedicato a Ciro Principessa.
Sì, il grande murale è stato da Noart, riempie tutto il palazzo della piazza. Diciamo che il nostro quartiere è abbastanza pieno di murales che ricordano un po' le persone che hanno vissuto e amato il quartiere. Abbiamo anche il murale di Saverio Perri, che era un attore caratterista che viveva in Certosa. Abbiamo il murales del jazzista che veniva sempre a suonare in Certosa. Insomma, c'è molta street art, però molto più mirata alla vita delle persone.
grande poster della banda Pepe, era attiva in Certosa, banda partigiana di Bandiera Rossa. Diciamo che l'arte si fa molto vedere in Certosa, abbiamo molte presentazioni di libri, molti autori vogliono venire a presentare libri in Certosa, molti registi frequentano la Certosa e scelgono la Certosa come luogo di riprese, perché c'è un ambiente molto diverso da quello che può sembrare Torpignattara, è molto ameno, molto paesino, collaborano con noi, ci chiedono aiuto e ci sostengono.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Sulla pagina Facebook del Comitato Certosa trovate l'evento, 13ª festa di Ciro, in cui ci sarà il programma completo di tutte le attività sia musicali che stage collaterali alla festa.
13ª edizione della festa di Ciro a Roma, via dei Savornian, sabato 13 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Giorgio del Comitato di Quartiere Villa Certosa. Ci vediamo lì.
Sì, grazie a tutti e un saluto.
Con Gloria Sapio, direttrice artistica della quarta edizione del Festival Portraits on Stage, in 8 comuni tra la Valle del Giovenzano e la Valle dell'Aniene, dall'11 maggio al 31 luglio 2023. Ben trovata!
Ben trovati a voi, di anno in anno ci ritroviamo con questo appuntamento che sta crescendo molto. Quest'anno siamo più di 30 eventi tra le sessioni del festival, che sono due: uno è Paesaggi, gli scorsi anni lo facevamo a settembre, però quest'anno abbiamo voluto anticipare per incontrare le scuole, e poi andiamo avanti fino al 4 di agosto con un'altra parte del festival che si chiama Arte in Cammino. Quindi la prima parte è Paesaggi e poi c'è Arte in Cammino. E Arte in Cammino più propriamente gli spettacoli, mentre invece Paesaggi sono attività varie che naturalmente hanno sempre per protagonista lo spettacolo dal vivo, però dialogano molto col territorio. Partiamo l'11 di maggio con proprio uno spettacolo per bambini.
Raccontiamo anche com'è nato tutto il progetto.
Portrait on Stage è il nome anche di una rete, di un gruppo di compagnie che si sono ritrovate perché nei vari territori, Toscana, Piemonte, eccetera, si sono trovati a lavorare su questo tema, il tema dell'arte figurativa. A noi è successo perché siamo di stanza della Valle dell'Aniene, che è una valle che da sempre è stata al centro del Grand Tour, perché c'è Subiaco, che era una meta del Grand Tour, e che ha dato accoglienza a moltissimi artisti, importantissimi direi, che appunto facevano quel percorso e poi magari si fermavano nei vari paesi come Anticoli Corrado. E tra l'altro lì è nato anche un po' il mestiere dei modelli, che non era un mestiere una volta, invece i contadini della Val d'Aniene l'hanno fatto diventare un vero e proprio lavoro. I contadini ciociari, anzi, per la precisione. Ecco, da lì è nato Portrait on Stage. Per noi ha un senso fare un festival che usa ovviamente i linguaggi dell'arte dal vivo, quindi il teatro, la danza, la musica, e parla però sempre di arte figurativa. In qualche maniera tutti questi linguaggi si incontrano nell'arte figurativa.
Com'è stata la scelta artistica?
A parte il fatto che ormai abbiamo appunto un rapporto privilegiato con questo settore, che poi ci sono tantissimi spettacoli che invece o perché sono performativi in se stessi o perché ricorrono a tutti questi linguaggi, incrociano l'arte figurativa, quindi c'è molta produzione in giro. A parte che noi abbiamo anche insieme ai nostri partner promosso una call rivolta ad artisti giovani che lavorano su questo tema, quindi ogni anno abbiamo sempre un vincitore anche di Portrait on Stage, quindi durante l'anno dialoghiamo con diverse realtà e ogni anno individuiamo degli spettacoli che rientrano per noi in questo tema. A luglio abbiamo per esempio il teatro d'arte della compagnia Puticchio, che attraverso appunto i pupi e l'arte dei pupari esprime comunque un artigianato artistico che rientra sempre nel campo dell'arte figurativa, sono come sculture che si muovono. E abbiamo per esempio uno spettacolo di danza, di Versilia Danza, che si chiama Egon e che parla appunto di Egon Schiele. È molto interessante come loro riescono a creare delle immagini coreografiche che evocano questo pittore. Abbiamo sempre il gruppo degli Stalker di Torino, che ormai sono molto conosciuti a livello internazionale, sono un super gruppo che lavora proprio sulla performance, rendendo plastico quello che loro fanno. Creano delle sculture viventi attraverso i loro corpi, ma anche i corpi degli spettatori, perché è un teatro estremamente inclusivo. Vorrei però magari accennare a questa partenza, perché partiamo invece con uno spettacolo degli Acetella, che sono anche loro degli artigiani scultori, quindi un teatro di figura, con un Pinocchio elaborato da loro che proponiamo alle scuole, questo l'11 di maggio. Poi abbiamo questa iniziativa che io trovo molto interessante, che si chiama Porte Aperte, sempre nel ciclo paesaggi. Porte Aperte è un modo per fare capire che comunque la tradizione degli artisti continua anche al giorno d'oggi, perché noi parliamo sempre del passato, però ci sono molti artisti che sono ancora attivi nella Valle dell'Aniene e che hanno lì i loro studi. E allora Porte Aperte sono quelle degli studi degli artisti che per quella giornata li aprono ai visitatori, e durante questa giornata c'è appunto con la visita allo studio dell'artista la possibilità di parlare, di avvicinare l'artista nel suo luogo creativo di elezione, e poi però c'è anche una performance che fa un po' da catalizzatore. E quest'anno abbiamo 4 incontri di Porte Aperte nei vari paesi, che vorrei ricordare sono 8, un 9° paese che è Olevano Romano, dove noi andiamo per lavorare con l'istituto comprensivo di Olevano Romano, un istituto superiore molto interessante, perché i ragazzi fanno teatro, fanno un sacco di cose, e noi andiamo lì invece creando dei podcast sull'arte insieme a loro. Podcast vengono da un laboratorio di scrittura che già è iniziato e che porta avanti Giacomo Sette, e poi ci sarà il 10 giugno la notte dei podcast viventi, dove questi podcast verranno condivisi, però ci sarà anche un luogo fisico dove noi facciamo una festa. Abbiamo una mostra, per esempio, che apre l'iniziativa il 13 di maggio, dove ci sarà anche presentato tutto il programma, è fatta con i pittori, ma anche altri artisti artigiani che lavorano la ceramica. Addirittura abbiamo un artista che lavora gli effetti speciali per il cinema, e che anche quella è una forma d'arte, ed è una forma d'arte per la scultura. Questa la facciamo al Castello di Roviano, per esempio. Abbiamo una Portrait on the Road, che è un'iniziativa che facciamo il 14 maggio insieme ai nostri partner di Firenze, Teatro d'Imbarco, e dato in mano ai giovani. È una cosa fatta esclusivamente da Under 30, organizzata da loro, immaginata da loro, espongono, suonano, recitano, organizzata da Matilde Zoragli, che è una giovanissima, che era questo apprendimento artistico, chiamiamolo così. Tutto questo è possibile grazie alla crescita, non solo all'appoggio che ci danno i paesi in cui noi ambientiamo il festival, ma anche alla Regione Lazio, che sostiene questo progetto attraverso un avviso pubblico che riguarda la valorizzazione dei luoghi attraverso lo spettacolo dal vivo, e soprattutto, lo dico soprattutto perché è molto importante per noi, il Ministero della Cultura ha riconosciuto Portrait on Stage come festival nazionale, quindi noi da 2 anni abbiamo il contributo, l'accesso al FUS, al Fondo Unico dello Spettacolo, e quindi questo ci permette di crescere e anche di progettare, perché questo contributo è dato del triennio, e poi speriamo anche che si rinnovi naturalmente, e quindi di triennio in triennio di far diventare Portrait on Stage un pezzo sempre più importante.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Noi abbiamo un sito www.settimocielo.net, ci potete seguire su Facebook @ Portrait on Stage, ci potete seguire anche sul Settimo Cielo Teatro. Tutta la parte che si svolge tra luglio ed agosto è programmata nei weekend, e questo è proprio per permettere alla gente di passare appunto un weekend con noi. Ci sono convenzioni con i ristoranti, con le strutture di zona, ci possono visitare i musei.
Quarta edizione del Festival Portraits on Stage, 8 comuni tra la Valle del Giovenzano e dell'Aniene, dall'11 maggio al 4 agosto 2023. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Gloria Sa.
Grazie, grazie a voi.
Con Miriam Verdecchi, una delle organizzatrici del grande incontro dei cori in Maremma, a Poderi di Montemerano, Agriturismo Le Macchie Alte, sabato 13 maggio 2023. Ben trovata.
Ciao, ciao Federico, ben trovato.
Raccontaci di cosa si tratta.
Ci incontreremo, ci sarà un grande incontro di cori
popolari e sociali. Era un po' un sogno nel cassetto che avevamo con Giulia Detti dell'agriturismo bio Le Macchie Alte, ai poderi di Montemerano, al comune di Manzano. E ci incontreremo fin dalle 10 del mattino, dove iniziamo con dei laboratori di canto popolare, uno a cura di Nora Tig, cantante e direttrice del coro di Roma della Villetta di Garbatella e anche del CIP Alessandrino, e poi avremo un momento di laboratorio invece con Chiara Cortez, dove faremo improvvisazione vocale in cerchio. Chiara Cortez ha invece Circle Singing Roma. E dopo un bel pranzo con pizza al forno a legna con i grani antichi, sempre prodotti del territorio e direttamente all'interno di questa azienda agricola, faremo un grande appunto raduno di tutti questi cori popolari e sociali. Alle 15 ci alterniamo sul palco e successivamente invece alle 18 abbiamo immaginato questo grande cerchio dei cori al quale potranno partecipare anche le persone che vengono non strettamente appartenenti, ecco, a un coro, e potremmo trasmetterci così i canti e i nostri repertori reciprocamente. E quindi è un cantare tutti insieme, è un'occasione soprattutto per stare insieme cantando, e che è un po' l'obiettivo che amiamo perseguire, insomma, anche all'interno del coro che teniamo qui a Montemerano, che è un progetto che ho attivato da un anno e mezzo, e noi nello specifico ci chiamiamo i cantori di Senia. Senia è la dea della femmina, e appunto per questo ci piace seminare e far sì che questi canti possano poi germogliare non soltanto qui in Maremma, ma in giro dove verranno portati.
Com'è stata la scelta degli ospiti?
È stata dettata un po' dal rapporto che abbiamo oramai col CIP Alessandrino, con Nora Tig in particolare, visto che anche loro poi il 27, sempre del mese di maggio, organizzano un raduno sempre di cori lì al CIP Alessandrino, e la grande stima nei confronti anche della sua artisticità e insomma della sua persona in generale. E invece per quanto riguarda Chiara Cortez, è un percorso al quale mi sto appassionando io personalmente, ma che trovo molto interessante anche per poter sviluppare la capacità di ognuno di noi di utilizzare la voce e il canto in maniera libera. Quindi improvvisando ci si riscopre e si crea un livello di unione e di lavoro insieme che è completamente diverso rispetto a quello che uno fa solitamente cantando canzoni già note. Questa scoperta trovo che sia molto interessante, e proprio per questo da lì la proposta di proporre qualcosa anche di diverso rispetto al canonico canto popolare. E alle 11 abbiamo inserito anche un tavolo di conversazione con Giulio Vulcano, che è un ricercatore ISPRA, e parlerà di filiere corte, agroecologia, in particolare per la prevenzione dello spreco alimentare. È un intrattenimento che abbiamo inserito al mattino, che rientra all'interno della filosofia del luogo che ci ospita, che è questa azienda bio, che appunto è stata pioniera nella scelta di diventare biologica fin dal 1982, quindi in tempi in cui non era così comune, ecco.
Qual è lo spirito di un coro?
In generale posso dirti quello che è il mio spirito. Il mio spirito è quello di, per quanto riguarda il coro che sto portando avanti, ma anche quello da cui vengo, perché ho fatto parte per anni di un coro a Roma, sempre di canti di lotta, con Chiara Casarico, che ringrazio perché è stata lei che mi ha portata poi a sviluppare questa passione. E per me lo spirito di un coro è quello proprio di cantare insieme, soprattutto, cioè di sentire questa forza che viene dall'interno, questa energia insomma che si sviluppa dentro ognuno di noi quando si canta insieme. La voce è un qualcosa di molto intimo e non ce ne rendiamo conto veramente fin tanto che non proviamo a utilizzarla cantando, e soprattutto cantando insieme. E lo spirito è soprattutto questo per me, è uno spirito più che altro sociale. Inoltre, per quanto riguarda il canto popolare e il canto di lotta, anche dietro c'è tutto un senso di tramandare la storia anche dei canti che eseguiamo e anche la cultura di appartenenza di questi canti. Noi nello specifico abbiamo un repertorio che non si limita né temporalmente né a livello spaziale, quindi abbiamo anche canti della America Latina, e ogni canto ci trasmette qualcosa, e io trovo che sia importantissimo riuscire a far andare avanti questi canti a un modo diverso rispetto magari alla letteratura, ad altri settori culturali, di poter trasmettere le storie.
Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli?
Il raduno lo si può trovare come evento dell'azienda agricola bio Le Macchie Alte. Abbiamo pubblicato l'evento e all'interno di questo si trovano i riferimenti sia mail, ovvero cantori di Senia @gmail.com, e all'interno appunto dell'evento ci saranno anche dei recapiti telefonici da poter chiamare per maggiori informazioni o per prenotarsi ai laboratori.
Grande incontro dei cori in Maremma, Poderi di Montemerano, Agriturismo Le Macchie Alte, sabato 13 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento ad una delle organizzatrici, Miriam Verdecchi. A presto!
Grazie, ciao Federico, a presto!
Editore al contrario Marcello Baraghini sul suo libro Il catalogo dei cataloghi, stampa alternativa, 50 anni in 1000 libri. Una presentazione a Roma, ad Off, piazza San Cosimato 39, mercoledì 10 maggio 2023 alle ore 20.
Ben trovato!
Ben accolto, perché siete tra i pochissimi che ogni tanto mi chiamate e possiamo fare due chiacchiere. In questo regime ormai è blindato, un'informazione onesta, antagonista e critica non passa.
Allora, che cos'è questo progetto?
È un sogno a occhi aperti, continuare a operare, a sfornare, a proporre nuovi libri di qualità e di controinformazione, sfidare le leggi del mercato per rivoltarle come un calzino e pensare a alternative di promozione, distribuzione, vendita e dibattito, però era ora di raccontare noi per primi i 50 anni. 50 anni che io chiamo di controstoria. La storia ufficiale marciava in un certo modo, a certe velocità, grazie a certe bugie noi la incalzevamo con i nostri libri. Quindi 50 anni di controstoria italiana, di storia italiana al contrario di quella del regime, e quindi i 1000 libri finalmente riuscire con molta fatica, 2 anni di lavoro per mettere insieme i materiali, non avendo archivi organizzati, e alla fine i 1000 titoli e brandelli anche di racconto, sia da parte mia nelle fasi più cruciali, ma anche testimonianze spesso di qualche riga, spesso di qualche pagina, di coloro che hanno collaborato alla controinformazione, alla controcultura di stampa alternativa.
Ecco, raccontiamo come è articolato, come è strutturato il volume.
Lo zoccolo duro, quello fondamentale, sono i 1000 titoli, i 1000 autori divisi per collane. È un catalogo dei cataloghi, alcuni ci stanno criticando, non è un catalogo a norma, non so di che cosa. Il nostro impegno era dai cataloghi che ogni anno, ogni 2 anni editavamo, partire da quelli e raccogliere, inventariare e dare gli indici, titoli, autori divisi per collane e per anni, fino alle strade bianche di stampa alternativa, che è la nuova stampa alternativa da alcuni anni. Dopodiché però abbiamo intercalato ai titoli divisi per collane e per anni, intercalato alcuni miei racconti molto brevi sulle fasi cruciali, sulle sofferenze oppure sulle decisioni straordinarie della casa editrice, anche rispetto alle vicende di mercato, alle vicende politiche e culturali del paese. E abbiamo chiesto a una ventina, quelli che avevamo disponibili in questo lasso di tempo, di testimoniare, tipo Matteo Guarnaccia, faccio uno perché da poco è scomparso con grande dolore da parte mia, di raccontare il loro primo libro, questa è la chiave. Quindi racconta Matteo Guarnaccia, che purtroppo non c'è più, la tua irruzione col primo libro, che clima hai trovato, e lui comincia con la stampa alternativa di via Prato Falcone negli anni 70 fino ai giorni nostri, agli ultimi scrittori, curatori delle strade bianche di stampa alternativa. In questo è un libro di popolo per quanto racconta di scrittori e di contenuti vicini al popolo, è un libro anche di popolo di scrittori, di popolo di collaboratori, di grafici e di traduttori, eccetera eccetera.
Vedere questi 50 anni di storia che ti riguarda nero su bianco, in maniera organizzata e quantificata, che impressione?
Mi ha stupito. Non dico che mi ha commosso, perché sembra, no, che mi metta a piangere per la felicità, però devo dirti, mi ha stupito e mi ha fatto piacere, perché è un atto dovuto. È vero che io penso sempre a quello che sto facendo oggi, e per me è il futuro che conta, i prossimi giorni, il prossimo festival, oltre le macerie a Pitigliano dal 23 agosto al 28, è vero che il futuro incalza, quindi io vivo quello. E perché non ho archivi, per esempio, per questo non ho mai inventariato, messo da parte, i miei 1000 libri non li ho, io ne avrò qui 100, 150, 200, 300 in libreria, quelli che è stato possibile rendere disponibili. Detto questo, però, è un atto dovuto per chi ci ha seguito, ci ha letto, ci ha amato e ha condiviso battaglie con noi. Quindi è un libro che non finirà mai, perché man mano che avremo nuove edizioni verranno corretti alcuni piccoli refusi, saranno integrati alcuni titoli con autori che mancano, ma registrerà di nuovo le avventure editoriali, perché la controinformazione, io ritengo, rispetto alla nostra storia di 50 anni, sia più che mai vitale, importante, foriera di criticità, di resistenza e di lotta, non solo editoriale.
Ci dai tutti i riferimenti web?
Il sito di riferimento è stradebianchelibri.com. La posta è stradebianchelibri@gmail.com. Scriveteci anche per avere informazioni, dialogo, confronto, quanto voi ritenete, ve lo diremo man mano che ce lo chiederete.
Il catalogo dei cataloghi, stampa alternativa, 50 anni di libri.
Le strade bianche di stampa alternativa, il catalogo è dei 50 anni di stampa alternativa, i mini titoli, però l'ultima parte di questo stesso titolo riguarda le strade bianche di stampa alternativa, che oggi è la casa editrice Appi Filiano, l'associazione culturale e la libreria più bella del mondo, che prosegue l'avventura di controinformazione, di resistenza e di lotta di stampa alternativa. Grazie a Onda Rossa, che viva Onda Rossa.
L'editore al contrario Marcello Baraghini sul suo libro Il catalogo dei cataloghi, stampa alternativa, 50 anni in 1000 libri. Una presentazione a Roma, ad Off, Piazza San Cosimato 39, mercoledì 10 maggio 2023 alle ore 20. Con Giovanni De Luca per presentare la sua mostra fotografica Avvolti nel silenzio. A Roma, allo spazio Off, Piazza San Cosimato 39, mercoledì 10 maggio 2023 alle ore 19:30. Ben trovato!
Ciao, ben trovato a voi!
Cos'è questa mostra?
È una prima personale, è la mia prima volta e sono abbastanza emozionato nel mostrare le mie fotografie. Come mi descrivo, non sono un fotografo, non sono un artista. Faccio mia questa frase, è un manifesto che Gianni Berengo Gardini lo dice per primo, il maestro per quanto mi riguarda, per cui mi rifaccio e attingo a piene mani. Questa volta già il titolo viene da sé, nel silenzio dove tutti possono vedere volti che possono esprimere pensieri, dare vita, dare luce, dare parola a ciò che io non posso dire. Loro mi trasmettono sensazioni, loro mi trasmettono emozioni, vita. Io cerco di immortalare quelle emozioni, quelle parole in pellicola, perché appunto lavoro prettamente in pellicola, anche se utilizzo il digitale ma pochissimo, e tutte le mie fotografie, che ormai fotografo da ben 40 anni, ho frequentato l'Istituto d'Arte Cidi dell'Amico in fotografia artistica, mi sono diplomato e ho lavorato sempre soltanto con fotografia analogica, sia come assistente di studio e non. Ho stampato, ho sviluppato sempre in analogico e sto cercando di riportare su stampa questo mio progetto, di portare anche il vissuto che c'era un tempo, bloccare, fermare, frizzare, riportare ai giorni nostri, anche se è difficilissimo. Però è ciò che sto perseguendo da breve tempo. Ecco perché cerco di portare e di far vedere al visitatore, a quello che verrà, un pizzico di ciò che ho, di questa mia ricerca.
Spieghiamo anche che la parola avvolti ha una doppia accezione, perché la seconda V è maiuscola.
È una seconda V maiuscola, in quanto strettamente sono ritratti dei volti di persone che fanno, che guardano, avvolti nel silenzio di uno scatto, che può dir nulla come può dir molto.
Quante opere hai scelto di mostrare?
Queste che ho scelto, dopo una lunghissima selezione, saranno una ventina, per un formato di 40x50.
Tutto bianco e nero o anche colore?
Solo ed esclusivamente bianco e nero. Lavoro in bianco e nero, faccio anche colore, però per questo progetto in particolare solo ed esclusivamente bianco e nero.
Come hai scelto i tuoi soggetti?
Amo passeggiare, amo andare in strada e quindi catturo le persone dalla strada. Le catturo, le faccio mie arrischiando proprio per la strada. Prima si era fotografare per la strada, appunto, immortalare e documentare, semplicemente come diceva appunto Gianni Brengo Gardini.
molti dicono artisti o street artist, direi semplicemente fotografo.
Che arco di tempo coprono queste fotografie?
Scremato mi tengo un arco di tempo di 20 anni, se non più, quindi da 20 anni ad oggi.
Ci dai anche tutti i tuoi riferimenti internet per saperne di più sul tuo lavoro?
Per quanto riguarda il mio lavoro, lo puoi vedere sulla pagina Facebook Gianni De Luca, lì c'è tutto. Non ho nessun sito mio personale, perché io ho un bruttissimo rapporto con il computer e quant'altro, quindi anche foto ritocco, ma anche no. Sotto questo aspetto sono molto tradizionalista, cerco di essere il più possibile legato a Cartier-Bresson, cioè come lavorava, è un intero formato, 35 mm, 18-24 o quantomeno deve essere pieno formato, tagliare il meno possibile, quindi croppare il meno possibile, vedere detti lavori.
La mostra fotografica Volti nel silenzio a Roma, allo spazio Off a Trastevere, piazza San Cosimato 39, inaugurazione mercoledì 10 maggio 2023 alle ore 19:30. Un saluto e un ringraziamento a Giovanni De Luca. A presto!
Grazie a voi, grazie a voi.
Con Lorenzo Pattarini della Brigata Basaglia per presentare le 5 giornate di contatto, pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale e oltre, a Milano, Cascina Torchiera, dal 19 aprile al 13 maggio 2023. Ben trovato.
Buongiorno.
Partiamo dalla Brigata Basaglia, raccontaci questa esperienza.
La battaglia è nata durante la pandemia in seno alle brigate volontarie per l'emergenza che si occupavano di portare generi alimentari a persone che ne avevano bisogno. Dopodiché un gruppo di persone che si occupano nella vita professionale di salute mentale e quindi sono specializzate in psicologia tendenzialmente hanno deciso di creare questo sportello cui le persone in difficoltà non solo alimentare possono chiamare e avere un punto di accoglienza che in prima battuta si realizza nel centralino, quindi la persona che chiama viene accolta da un centralinista o una centralinista della brigata, dopodiché a seconda del tipo di richiesta che viene portata si può dare caso che la persona venga rimandata al gruppo clinico, quindi avrà la possibilità di avere 4 incontri gratuiti di dialogo con una psicologa o un psicologo della Basaglia, oppure può darsi il caso che dopo il passaggio al gruppo clinico la persona possa essere rinviata al gruppo rete e quindi il gruppo rete attiverà i contatti sul territorio con le entità istituzionali o meno, anzi in realtà più spesso no, che possono aiutare la persona in difficoltà. Faccio un esempio per capirci, può essere che una persona chiami perché ha bisogno di una casa e il gruppo rete si attiverà per contattare i gruppi di diritto alla casa che ci sono sul territorio piuttosto che le istituzioni che si occupano di case popolari o cose di questo genere e accompagnare la persona che ha chiamato nel suo percorso di ricerca della casa, ecco. Questa è un po' la struttura che si è data alla battaglia sin dall'inizio. Poi da questa esperienza l'anno scorso per la prima volta è emerso il desiderio di fare un evento che permettesse un po' di rincontrarci dopo la fine della pandemia dove i contatti sono stati limitati e quindi appunto abbiamo deciso di chiamarlo contatto proprio nell'ottica di sottolineare il desiderio di incontrarci per riprenderci gli spazi di co-costruzione della città, della realtà, del nostro gruppo, ecco. Quest'anno ci sarà un evento di contatto così come l'anno scorso e sarà in Cascina Torchiera come hai detto e la Cascina Torchiera Sett'Acqua appunto porta di per sé il tema dell'acqua che verrà trattato nel tavolo sull'ambiente che ci sarà sabato 6 maggio, tavolo quel giorno. Come dicevi appunto l'evento è già iniziato mercoledì 19 con una presentazione di un libro di Cipriano sull'uso di sostanze psicoattive per la cura e il benessere. Cipriano ci è occupato di queste cose.
Come sono strutturate le giornate?
Ci sono 4 giornate principali ancora rimaste che saranno venerdì, sabato e domenica 5, 6, 7 maggio e poi sabato 13 di maggio. Venerdì ci sarà solo un tavolo che tratterà il tema della gentrificazione di Milano. Sabato ci saranno 3 tavoli che tratteranno di scuola, ambiente e identità, in transizione e psichiatria. La domenica invece ci saranno 3 tavoli in parallelo che tratteranno di tensione, diagnosi e pandemia. Si chiamano tutti e 3 oltre la contenzione, oltre la diagnosi, oltre la pandemia, perché ci piacerebbe dare uno spazio per pensare di oltrepassare anche queste categorie e ricostruire qualcosa di diverso. E infine domenica ci sarà un tavolo il pomeriggio sull'uso di sostanze psicoattive e sulla riduzione del danno, dopodiché ci sarà la plenaria dove si restituirà ciò che è stato detto nei 3 giorni. La giornata di sabato 13 di maggio sarà una giornata internazionalista in cui sono state invitate persone che si occupano di lotte di diverso tipo in giro per il mondo. Ci sarà la rete Mapuche, ci sarà Sam Ajab, una psichiatra che si occupa di studiare come l'impatto dell'occupazione israeliana abbia risultati negativi sul benessere delle persone in Palestina. Ci sarà Ugo Zamburro.
Ci dai anche tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Il programma si può trovare sul sito della Basaglia, brigatabasaglia.org. Abbiamo anche una pagina Instagram e una pagina Facebook, Brigata Basaglia Milano, Brigata Basaglia Pavia, Brigata Basaglia Firenze. Ci sono tutte e 3, perché sono le 3 città su cui è attivo il progetto al momento, anche se speriamo che in futuro ce ne siano molte di più.
Le 5 giornate di contatto, pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale e oltre, a Milano, Cascina Torchiera, dal 19 aprile al 13 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Lorenzo Pattarini della Brigata Basaglia. A presto!
A presto!
Siamo all'agenda per gli appuntamenti della settimana, per il teatro, ma anche per tutto quello che succede culturalmente a Roma. Con Simone Nebbia di Teatro e Critica, ciao Simone!
Ciao a tutti, buon pomeriggio! E questa settimana ci sono un po' di appuntamenti sparsi da ricordare, insomma, quindi andiamo subito nel dettaglio, perché andiamo a questo weekend anche allo Spazio Rossellini per una data secca, unica, del 12 di maggio, nell'ambito però di un festival dedicato alla danza, una rassegna, anzi di 4 appuntamenti che andranno avanti fino alla fine di maggio, gestito da ATCL, appunto allo Spazio Rossellini, con impronte La Primavera della Sostenibilità. Questa rassegna vedrà, insomma, appunto questi 4 appuntamenti legando la propria identità, insomma un segno che la nostra presenza sul mondo riesce a lasciare con il nostro corpo all'interno dello spazio. Questo è quanto è, diciamo, il pensiero generale sulla rassegna, lo è ancora di più per gli appuntamenti previsti. Il 12 maggio alle 20:30 andremo a vedere dov'è più profondo un progetto, una coreografia di Irene Russolillo con una creazione sonora di Edoardo Sansone Kawabate, uno spettacolo appunto fatto di corpo, di suono, di immagini, in un processo creativo di suono, di oralità tradizionale all'interno dello spazio, all'interno dei territori, insomma, cercare di indagare quel patrimonio culturale di più ambiti che appartiene ad alcuni territori, precisamente la Puglia, il Piemonte e la Val d'Aosta, come segnalato. Quindi Spazio Rossellini, 12 maggio, per dov'è più profondo di Irene Russolillo. Segue poi, qui da qui dovevo partire, non l'ho fatto questa volta, ahimè, il Teatro Tor Bella Monaca, che sempre, come tutte le settimane, insomma, ci presenta i suoi appuntamenti. Questa settimana andremo a vedere, tra le varie cose, vedo la produzione Felici e Maleducati, che sarà dal 12 venerdì fino a domenica 14 maggio, di Enrico Maria Falconi, che racconta, diciamo, una storia particolare. Nicola esce di prigione dopo 20 anni e tutto è cambiato, il rapporto quindi di Nicola con il tempo nuovo, il tempo che insomma qualcosa gli è cambiato sotto mano, sarà tutto da gestire. Quindi Felice e Maleducati il 12-14 maggio. Ancora Tor Bella Monaca per un appuntamento però musicale con una audiovisual experience di Maria Laura Ronzoni e Massimo Marracini domenica 14 maggio, una performance che insomma si gioca interamente sulla suggestione tra il dialogo tra musica, immagini e movimento, tra musica elettronica, sonorità folk, post rock, trip hop, eccetera, insomma. Quindi questo è quello che andiamo a vedere al Tor Bella Monaca, mentre invece andiamo anche in un teatro dove tecnicamente io direi di non essere mai stato, si chiama Isola 104, da via Dante De Brasi, dove 13 e 14 maggio andremo a vedere il nuovo lavoro di Laura Nardi, il diario
nuovo, il lavoro di Laura Albi, che aveva già debuttato. In realtà il diario di Irene Bernasconi, questo il titolo della storia della maestra montessoriana, che viene raccontata attraverso il suo diario. Si tratta di una insegnante, istruttrice, che altro, che nel 1915 fu chiamata per dirigere la casa dei bambini secondo il metodo Montessori a Palidoro, e questo, insomma, questa è la sua storia, che viene raccontata, appunto, la sua avventura nel primo Novecento, che racconta un po' come cambia il modo di gestire l'infanzia, la crescita nel tempo. Laura Naldi, il diario di Irene Bernasconi, 13-14 maggio a Isola 104.
Visto e consigliato.
Molto bene, quindi arrivano dalla regia dei segnali. Allora, mentre invece al Teatro Vittoria andremo a vedere un lavoro che ha vinto lo scorso anno l'edizione 13 del premio Attilio Corsini, Rassegna Salviamo i Talenti, dal 9 al 14 maggio, Meridiani, di Chiara Stella Sorrentino, con la stessa Loris De Luna e Giuseppe Brunetti. È uno spettacolo che cerca di coniugare tematiche universali, l'infanzia, l'amore, la malattia, la morte, la percezione del tempo, e così compie un rito collettivo di ricongiungimento con cui crediamo di aver perso. Questo è il lavoro, 9-14 maggio al Teatro Vittoria. Andiamo anche alla Fortezza Est, 11-13 di maggio, invece, per andare a vedere Marco Maltaro e Stefano Vigilante in Siamo pronti alla morte, credo, insomma, cioè, si tratti di un verso dell'inno di Mameli, che è una riflessione in realtà sulla rappresentazione della morte come catarsi e presa di coscienza dell'esistenza. Si può scherzare con la morte e anche prenderla sul serio? Questo si chiedono Maltaro e Vigilante. 11-13 maggio andiamo a dare una risposta alla Fortezza Est. Segue poi 12-14 maggio Teatro Lo Spazio, Questo processo a Pinocchio, un musical scritto e diretto da Andrea Palotto con Cristiano Ruiz. Chiaramente non racconta la storia di Pinocchio, ma una storia che è quella di Salvatore Grillo, di un professore psicoterapeuta ucciso con un colpo di martello. Questa è quello che è la storia che poi prende la forma di un contemporaneo Pinocchio, e allora lo andremo a vedere al Teatro Lo Spazio dal 12 al 14 di maggio, all'interno, insomma, di una psicosi, all'interno del rapporto poi che è ulteriormente messo sotto indagine negli ultimi tempi tra paziente clinico e terapeuta, che ultimamente ha prodotto casi di cronaca ben evidenti. Andiamo poi al Festival Immagina, al Teatro Quarticciolo, e non solo, in realtà, al Festival Internazionale del Teatro di Figura, che questa settimana, da giovedì 11 in poi, presenterà al Teatro Quarticciolo un po' di lavori, tutti con Popazzi e Teatro d'Ombra. Vado a segnalare sicuramente Anna Maini, Arte Vox, Teatro con Briciole di Felicità, ma anche compagnie straniere come Lick Bende, che vengono dall'Olanda, dai Paesi Bassi, Alex and Homesteads dagli Stati Uniti, e sicuramente anche San Marionetas Teatro e Bonecos, che saranno invece in scena l'11 di maggio. E quindi Teatro Quarticciolo dal 9 al 14 maggio, ma in realtà poi dall'11 per gli spettacoli con il Teatro Biblioteca Quarticciolo. Segnalo poi dal 9 al 14 al Teatro Belli una regia di Giuseppe Marini, La morte della Pizia, testo del grande autore Friedrich Dürrenmatt, e che ragiona, insomma, attorno alla verità, cercando di ragionare una linea che va dall'oracolo di Delfi fino alle fake news, intorno alla vicenda di Edipo, con oracoli e veggenti, sì, in qualche modo, poi, che nel nostro contemporaneo sono bufale e notizie false. Dal 9 al 14 maggio al Teatro Belli, Giuseppe Marini, per questo La morte della Pizia. Appunto, al Teatro Basilica
se ne parlava fino al 21 maggio, ma questa settimana, insomma, uno solo dei tre appuntamenti previsti, c'è la rassegna Congiunzioni, quella dell'Arboreto di Fabio Biondi, che dopo aver presentato Mariangela Gualtieri in questo scorso weekend, in questo prossimo vedrà Ermanna Montanari con 5 fotogrammi per Bernardo Bertolucci, il lavoro del Teatro delle Alpe, c'è Marco Martinelli. 12-14 maggio si muoverà attorno appunto a 5 fotogrammi legati alla, ai film di Bernardo Bertolucci a partire dalla sua autobiografia artistica Il mistero del cinema, edita poi dalla Nave di Teseo. Questo per ciò che riguarda il Teatro Basilica, e andiamo ancora avanti, perché è tornato già alla fine della settimana scorsa, ma lo vedremo anche questa settimana, il Monsai 2023, il lavoro che Pab presenta nella sala ottagona della Domus Aurea, con appunto visite guidate, insomma, che vanno a corollare il lavoro invece sul palco degli spettacoli. E questa settimana andremo a vedere il 12 di maggio lo spettacolo Monumentum Second Sleep di Cristina Cristal Rizzo con la danza di Megumi Eda. 13 maggio invece sarà l'occasione per vedere Miss Lala, Circo Fernando, Live Music con Marigia Magipinto. Si tratta di una di un lavoro molto interessante in realtà, perché Marigia è stata una danzatrice di Pina Bausch, quindi racconta un po' la sua esperienza. Mentre invece il 14 maggio Isabella Ferrari presenterà il suo spettacolo Le eroine, tratto da Heroides di Ovidio, quindi un lavoro d'attrice appunto su un testo classico. Ancora perché 12-14 maggio con Claudia Gambino, un testo di Sonia Antinori per una passeggiata multimediale Walkabout, è questo il progetto che la compagnia Malte porta in scena, in realtà che più che portare in scena porta in giro nel quartiere Testaccio, sulla riva del Tevere a Porta Portese, e quindi cerca di fotografare attraverso questo lavoro in audio, una cartografia del territorio attraverso appunto l'ascolto visivo di mondi lontani, cioè Via dei Canti di Bruce Chatwin. Quindi 12-14 maggio per il Walkabout di Claudia Gambino e Sonia Antinori. E probabilmente l'ultima cosa di cui parleremo sarà lo spettacolo che vedrà in scena in Muta Imago questa settimana dal 9 al 14 di maggio, Tre sorelle da Anton Cechov, alla regia di Claudio Sorace, alla regia di Riccardo Fazzi, in scena Arianna Pozzoni, Monica Pisel, Federica Dordei, e il lavoro chiaramente è dedicato al grande drammaturgo Cechov, Le tre sorelle, una delle sue drammaturgie più famose, in scena dentro un edificio sospeso nello spazio-tempo, ultimo rifugio nel cuore di un buco nero, fermo in un eterno presente. Questa è la situazione in cui le tre sorelle andranno a muoversi, con una domanda molto semplice ma profondissima: perché ricordare? Ecco, questo è il tema che andremo a mettere sotto indagine, quindi dedicando alla memoria, alla vita, al tempo, alla morte, alla paura della morte soprattutto, questo nuovo lavoro di Muta Imago. Segnalo che le luci di questo spettacolo sono di Maria Elena Fusacchia, come spesso nei lavori di Muta Imago, e Lorenzo Tomio alle musiche originali eseguite dal vivo, mentre il disegno delle scene è di Paola Villani. Quindi una serie di garanzie molto importanti per un ottimo lavoro, quindi invito tutti ad andare a vederlo al Teatro Ibbia. E in ultimissimo, un lavoro che mi è capitato di vedere all'inizio di questa stagione, in autunno, Teatro Torlonia, 13-14 maggio, per i più piccoli ma non solo, perché è un lavoro bellissimo, si chiama Scoppiati, di e con Giacomo Occhi, la regia di Beatrice Baruffini, anche scritto su Teatro e Critica, è la vita di un palloncino dal suo negozio, in cui potrà prendere poi la via di una... di una festa di bambini, chissà dove andrà a finire, insomma, che cerca di vivere la sua vita immaginando anche una discendenza, chissà, innamorarsi, andare avanti e vedere cosa se poi nel mondo dei palloncini, nel mondo degli umani succedono cose poi così tanto diverse. Quindi con questo andiamo a chiudere. 13 e 14 maggio al Teatro Torlonia con Scoppiati e i palloncini, però andranno avanti per tutti e due i giorni e non finiranno scoppiati. Ecco, questo è tutto. Ciao!
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.